te lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Direi che la notizia del giorno è il Sudan. Succede veramente di rado che il primo titolo della maggior parte dei giornali abbia gli esteri in qualche modo. Oggi è uno di quei giorni.
Non tutti, non tutti i giornali.
Non tutti, però insomma Corriere.
Però c'è in tutti i giornali, diciamo, non in fondo come di solito accade quando si parla di paesi tipo il Sudan, diciamo. Ecco. Stiamo iniziando?
Stiamo iniziando e direi che se vuoi puoi iniziare dalla Stampa.
La Stampa, allora la Stampa di oggi infatti non apre col Sudan, in realtà non è presente sulla prima pagina, ora ricontrollo ma non mi sembra.
Addirittura?
Non c'è, te lo so dire, non c'è sta, no. E invece si apre appunto con, allora innanzitutto diciamolo che tutta questa rassegna stampa sarà dedicata al 25 aprile, nel senso che molti commentatori, editorialisti, esponenti politici hanno deciso che era il momento di dire la propria sul 25 aprile.
La dedichiamo a Luciano Violante, quindi.
Sì, tu la dedicherai a Luciano Violante, io ho Tajani, non so. Allora, la Stampa apre con onore alle vittime del nazifascismo, vigilia del 25 aprile, non si placano le polemiche. Fratelli d'Italia attacca Lucia Annunziata su Rai 3, è palesemente faziosa. Intervista a Tajani, ma basta esami del sangue, Fini, poi capiamo che vuol dire, Fini, Meloni, dica che N ha già chiuso i conti con la storia. Allora, l'altra notizia di oggi è che è ricicciato Fini, dando lezioni di storia a Fratelli d'Italia. Dice, come noi l'abbiamo fatto illo tempore con la svolta di Fiuggi, adesso tocca pure a voi smarcarvi dal nazifascismo.
Ma come mai secondo te è ricicciato? Perché allora ultimamente
non è la prima volta, era già ricicciato ultimamente.
Era già ricicciato, c'è stato un'udienza del suo processo, quello con cui l'hanno fatto fuori, quello della Casa di Monte Carlo, sì, che era arrivata sui giornali, solo sul giornale della famiglia Berlusconi. E però non si è capito bene, poi è tornato fuori pure Bocchino, che era il suo...
Tanta roba. Allora quindi per capire un po' meglio di cosa stiamo parlando entriamo un attimo nelle prime pagine interne della Stampa, che dedica a questo interessantissimo dibattito le pagine dalla 2 alla 4, niente poco di meno, con la scossa di Fini. L'ex leader di AN pungola la Presidente del Consiglio sul 25 aprile e lo fa appunto da Lucia Annunziata su Rai 3, ecco da dove esce Lucia Annunziata. Non capisco la ritrosia di Giorgia sull'antifascismo, lo riconosca. E diciamo poi in questa intervista che ha rilasciato appunto su Mezz'ora in più,
noi la abbiamo, se ci vuol telefonare gliela spieghiamo,
su Rai 3 praticamente parla anche di altri temi. Stavolta il richiamo non arriva da sinistra, non è un avversario politico a chiedere a Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia di essere chiari sull'antifascismo. Questo l'incipit dell'articolo di Alessandro Di Matteo a pagina 2 della Stampa. È Gianfranco Fini a farsi sentire, intervistato in televisione da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3, dove si rivolge direttamente alla Premier con un consiglio che assomiglia ad un rimbrotto. Spero che Giorgia Meloni voglia cogliere questa occasione, che sarebbe il 25 aprile, per dire senza ambiguità e senza reticenze che la destra italiana i conti con il fascismo li ha fatti fino in fondo e senza infingimenti quando è nata Alleanza Nazionale. Non è possibile, è il ragionamento, che la destra si debba ancora trovare in difficoltà per la ritrosia a riconoscere il valore dell'antifascismo. Va bene la pacificazione, ma occorre saper distinguere qual era la parte giusta e qual era quella sbagliata. Questi erano tutti i pezzi di virgolettato di Fini. E per essere chiari, Fini cita Vittorio Foà, che ad un senatore del Movimento Sociale disse: se aveste vinto voi, io sarei ancora in prigione. Siccome abbiamo vinto noi, lei è senatore. E però parla appunto di altri temi anche Fini, è infastidito dalle polemiche sulla resistenza, dalle frasi del ministro Lollobrigida sulla sostituzione etnica che definisce una colossale sciocchezza, da quel bisogno del presidente del Senato La Russa di prendere le distanze dell'antifascismo. Per questo esorta Giorgia Meloni, la capisce, spiega perché è vero che negli anni 70 e 80 ci fu un uso strumentale dell'antifascismo, ricorda slogan come uccidere i fascisti non è reale, creato, le sedi dell'MSI si chiudono col fuoco. È chiaro che chi viene dal movimento sociale sia segnato da quel periodo, ma avverte, l'antifascismo non può essere confuso con la parodia che ne è stata fatta negli anni di piombo. Poi su altri temi,
tutte parole sbagliate,
sì sì, vabbè, ma però appunto qui ci ricordiamo che a parlare è Gianfranco Fini. Non l'amico nostro. E poi vabbè, si continua con una sorta di analisi degli anni di piombo, insomma, che ci interessa fino a un certo punto, però parla poi di temi un po' più di attualità, perché parla dello Ius Scholae, dicendo: un ragazzo che nasce qua deve poter diventare cittadino molto prima del 18° anno di età. A me questa cosa mi fa veramente uscire gli occhi dalle orbite, quando gente tipo Fini, cioè, dice queste cose sull'immigrazione, veramente mi manda completamente fuori di testa, ma deve essere una scelta voluta, grazie. E di nuovo traspare il rammarico,
voluta dalla
persona che vuole la cittadinanza.
Sì, ma non vuol dire che ci abbia la voglia o il desiderio,
deve dimostrare l'avvenuta integrazione.
Perché infatti Ius Scholae, non soli.
Precisa di essere solidamente ancorato ai valori di destra e aggiunge: anche se qualcuno magari potrebbe offendersi, su certi temi Alleanza Nazionale era più avanti, penso di Fratelli d'Italia, non so di chi. Poi praticamente appunto, quindi Lucia Annunziata ha ospitato Gianfranco Fini a mezz'ora in più, e per questo motivo e per la conduzione dell'intervista evidentemente è stata attaccata in maniera veemente da Fratelli d'Italia. La sua una faziosità offensiva e palese. A parlare sono il capogruppo alla Camera Foti e Augusta Montaruli. La conduttrice è nel mirino del partito. Colpire Lucia Annunziata ed evitare invece polemiche contro Gianfranco Fini, questa sarebbe la strategia di Fratelli d'Italia, secondo appunto Flavia Amabile e Francesca Del Vecchio, che firmano questo articolo a pagina 2 della Stampa. Si mettono sotto accusa le parole della giornalista che ha collegato la festa del 25 aprile alla gestione da parte del governo dei migranti. Cioè, come si è permessa di attualizzare l'antifascismo? Veramente una cosa incredibile. E non si risponde alla richiesta dell'ex leader DN di riconoscere l'antifascismo e prendere le distanze dal passato. I componenti della commissione di vigilanza RAI e il capogruppo alla Camera Tommaso Foti guidano l'attacco sulle parole usate da Lucia Annunziata, assicura la vicepresidente della vigilanza Augusta Montaruli. Chiederemo conto nelle audizioni già programmate in commissione, perché il collegamento infelice tra 25 aprile e le modalità con cui il governo sta trattando l'immigrazione sono solo l'ultimo attacco di una faziosità palese e offensiva nella TV pubblica di cui Lucia Annunziata si sta rendendo protagonista. Ci ricordiamo che Lucia Annunziata aveva sbroccato a Roccella sulla questione della registrazione all'anagrafe dei figli delle coppie non eterosessuali, diciamo.
Invece questo link tra, cioè, l'attualizzazione del fascismo rispetto alla gestione migranti era la stessa cosa su cui era intervenuto Valditara sulla preside di Firenze, che era uscita con una circolare sull'antifascismo dopo l'aggressione squadrista davanti al Liceo Michelangelo. Quindi, come dire, tutto ritorna
sempre su questa cosa del 25 aprile. Poi torniamo sulla prima pagina della Stampa, c'è un'intervista a Antonio Tajani a pagina 3, e tu direi: perché la leggiamo? Boh, vediamo che cosa ci dice.
Soprattutto perché Tajani deve parlare del 25 aprile.
È sempre ministro degli esteri, lo so che è incredibile.
Sì, è incredibile.
Però dopo Di Maio c'è Tajani. Il ministro degli esteri: c'è voglia di strumentalizzare, ma la nostra posizione è chiara, i soldi del PNRR vanno spesi tutti con la premier alle europee per un nuovo bipolarismo. Quindi ha parlato un po' di tutto in questa intervista a Francesco Olivo, e appunto si parla di queste analisi del sangue. Berlusconi ha chiuso la questione, basta analisi del sangue a Meloni. Allora, Francesco Olivo chiede appunto a Tajani dove trascorrerà il 25 aprile, e lui risponde: sarò alle Fosse Ardeatine perché rappresenti il governo ed è giusto rendere omaggio al martirio di tanti eroi, vittime della furia nazifascista. Tra quelle vittime mi piace ricordare Giuseppe Cordero di Montezemolo, colonnello e partigiano, protagonista con tanti altri della resistenza e della lotta per la libertà. E viene ricicciato, viene ritirato fuori qui, dopo insomma Fini e la svolta di Fiuggi, il discorso che fece Berlusconi il 25 aprile del 2009 a Onna, che viene definito un punto di svolta in questo dibattito. Non servirebbe anche una Onna di Giorgia Meloni? E Tajani dice: quel discorso lo ha fatto Berlusconi, ha chiuso il capitolo per tutti, ha parlato da statista e da leader del centrodestra. Meloni, che peraltro di Berlusconi nel 2009 era ministra, è stata chiara su questo punto, dove non si sa. Però su Gianfranco Fini dice: chiedere gli esami del sangue ogni giorno a Giorgia Meloni è sbagliato, vedo in giro molta voglia di strumentalizzare, gli eroi della libertà sono di tutti gli italiani. Poi poi entra un po' più nei temi suoi, quindi diciamo di politica estera, quindi commenta la nomina di Di Maio, e questo è un altro dei titoli della prima pagina della Stampa, la nomina di Di Maio come inviato dell'Unione Europea in Medio Oriente nel Golfo Persico. E praticamente su questa scelta Tajani dice: è una scelta dell'alto rappresentante dell'Unione Europea Borrell, non spetta a noi commentarla, quello che è certo è che non è il candidato del governo italiano. Le ripeto, non voglio giudicare, è chiaro che noi avremmo scelto un'altra persona, lui si era candidato individualmente, ovviamente Di Maio si è candidato individualmente a fare il rappresentante dell'Unione Europea in Medio Oriente.
E l'Unione Europea l'ha preso.
Veramente queste storie sono assolutamente incredibili.
Gli manca lavoro in questo momento, può fare questo, dice che gli manca l'Unione Europea, rappresentante in Sud America, vado io.
Vabbè, e poi diciamo che viene chiesto di commentare il referendum contro la guerra firmato da Giuseppe Conte, e Tajani dice: servirebbe un po' di serietà, tutti vogliamo la pace, ma deve essere una pace giusta e non la resa dell'Ucraina. Insomma, diciamo che su questo io la taglierei un po' corta questa intervista a Tajani, perché insomma che altro ci dobbiamo dire. Per chiudere, sul 25 aprile la Stampa dedica un'altra pagina: Ezio, il partigiano che aspetta Mattarella a Cuneo, chi ha rischiato la vita per tutti noi va ricordato. Tassone ha 93 anni, un passato da staffetta, andavo in bici tra Borgo San Dalmazzo e Boves per dare informazioni agli eroi della Resistenza. E poi c'è un'intervista a Luciana Castellina, sempre a pagina 4 della Stampa: il governo è apertamente fascista, la Russa un poveraccio, la presidente onoraria dell'Arci, bene la presa di distanza di Fini, ma forse non ha fatto abbastanza per far capire ai suoi ciò che dice. E vediamo un po' queste interviste, insomma ci sono alcuni pezzetti che potrebbero essere interessanti. Appunto, ci sono quelli come la Russa, dice che sono dei poveracci e dicono delle bestialità. Meloni è più intelligente, preferisce liquidare il discorso dicendo che sono cose del passato e che è ora di parlare di altro. A parte la scivolata sulle fosse ardeatine, quella è stata una sciocchezza, anche lei, che sta più attenta rispetto ad altri, ha dei vuoti di memoria inammissibili per una presidente del Consiglio.
Scivolata, insomma, mi sembra un regalo piuttosto grosso a Meloni, poi ne ha fatte parecchie di queste scivolate, c'è stata quella sull'Etiopia per esempio, no?
Per dire. Praticamente Flavia Amabile, che l'ha intervistata, chiede: l'Italia continua a non fare i conti con il passato a differenza di quello che è accaduto in Germania? E Castellina risponde: la Germania lo ha fatto, anche se con molto ritardo, dopo il 68 c'è stato un ampio lavoro di memoria, avremmo dovuto farlo anche in Italia senza scontri, insegnando, informando, facendo capire che cos'è il fascismo. Tutto quello che si fa in questo senso va bene, ma non vorrei che l'antifascismo venisse usato per coprire le pecche del sistema attuale. Non si potrà mai convincere nessuno se non si propone una società in grado di rispettare i valori dell'antifascismo. Quindi anche qui una chiave di attualizzazione appunto di questa data, quanto mai insomma necessaria in questi tempi. Infine Castellina commenta il PD, dice: il gesto più ignobile del PD è stato votare nel Parlamento europeo la risoluzione che equipara il nazifascismo al comunismo, questo ce lo ben ricordiamo. Come si fa a metterli sullo stesso piano? Il comunismo si fonda sull'uguaglianza, è la battaglia per dare a tutti i contadini la terra e agli operai il controllo delle fabbriche, poi è degenerato, ma è il contrario del nazifascismo. Ecco, chiudiamo, diciamo, questa pagina della stampa, queste pagine interne della stampa sul 25 aprile, anche se sulla prima pagina ci sono degli articoli di commento che poi magari ci andiamo a leggere nella lettura delle pagine interne, sempre su questo tema. Uno a firma di Giovanni Orsina, l'eterna trappola dell'identità, e Alessandro De Angelis, se questa destra ha il cuore di tenebra. La fotonotizia di centropagina è dedicata invece al calcio: Juve beffata, Napoli tocca il cielo. La colonna di sinistra è dedicata a la vicenda di Di Maio, inviato dell'Unione Europea nel Golfo. Il ritorno di Di Maio, l'ira di Lega e 5 Stelle. Questo è un articolo a doppia firma di Bresolin e Massimiliano Panarari. E il commento a questa notizia, etichettata dalla stampa come geopolitica, è di Natali Tocci: il no autolesionista di un paese confuso. Non so, magari in questa vicenda ci addentriamo magari poi. La colonna di destra invece è praticamente tutta dedicata all'economia: il ritardo del PNRR abbatte la crescita, sul DEF peseranno pochi investimenti. Questo è un articolo di analisi di Paolo Baroni, e inoltre si commenta il decreto lavoro. Abbiamo insomma letto e sentito che il governo ha deciso di discutere il pacchetto di provvedimenti sul lavoro in un CDM, quindi in un Consiglio dei Ministri che si terrà il 1 maggio. E già, insomma, che dire. E contratti, cuneo, reddito, ci sono solo 3,5 miliardi. Questo poi sicuramente ce l'andiamo a leggere alle pagine 8 e 9 della stampa, ma anche altri quotidiani, cercando un po' di orientarci nei contenuti del decreto che è in discussione nel Consiglio dei Ministri. Decretone di maggio viene definito dalla stampa: meno sussidi e tasse, più contratti a termine. E inoltre il PD, nella figura appunto della sua segretaria Elly Schlein, sfodera 10 controproposte, no a stage gratuiti, freno ai subappalti. Magari questo effettivamente sarebbe il caso di andarcelo a leggere. Infine, sempre sulla colonna destra della stampa, abbiamo un articolo di Lucetta Scaraffia, o Scaraffia che dir si voglia, sull'immigrazione, in cui appunto in questo dibattito così avvelenato e acceso ha pensato che fosse il caso di scrivere un articolo sui rischi della cattiva integrazione. In chiusura della prima pagina della stampa, in taglio basso, abbiamo invece un articolo sul turismo. Abbiamo visto che è stata lanciata in questi giorni l'orrida campagna del Ministero del Turismo a guida Santanchè per incentivare il turismo appunto nel nostro paese, con una versione da influencer social della Venere di Botticelli. E già prima di questa sparata, insomma, c'era stato tutta la questione sulle Cinque Terre, con il governatore della regione Liguria che si era, insomma, dichiarato contrario al numero chiuso nelle località turistiche. Dice: ok, c'è un rischio geologico, idrogeologico, ma sarebbe un rischio ancora più grande limitare i turisti, il rischio ovviamente in quel caso per i profitti e per l'economia del settore turistico alberghiero. Questo dibattito continua con un articolo di Donatella Bianchi: il tesoro fragile delle Cinque Terre, mete turistiche prese d'assalto per il ponte del 25 aprile, e un articolo di commento di Alessandra Rizzo: l'Italia soffocata dal turismo dei selfie. Poi questo magari ce l'andiamo a vedere, perché si fa riferimento a un'inchiesta del Guardian appunto sul turismo in Italia. Infine, in taglio alto, diciamo, abbiamo due titoletti che rimandano poi articoli più ampi nelle pagine interne. No, innanzitutto si lancia l'inserto di domani della stampa, uno speciale di 40 pagine dedicato alla festa della liberazione e della Costituzione, e poi un'inchiesta a pagina 21 di Elisa Forte sull'obesità infantile, cibo scadente, sedentarietà e poco sport per i bambini italiani, ora è allarme obesità.
E passiamo direttamente, direi, dalla prima della stampa alla prima del Corriere. Il Corriere invece appunto mette al centro, il suo primo titolo riguarda il Sudan, ed è la grande fuga dal Sudan: gli italiani portati via, scontri a fuoco e paura, ore per salire sull'aereo. Dai tedeschi agli statunitensi tutti lasciano il paese, il convoglio francese finisce sotto attacco. Il Sudan in guerra, gli occidentali in fuga dalla capitale Khartoum. L'ambasciata italiana è stata evacuata, i connazionali sono stati portati in salvo, ma per arrivare in aeroporto sono trascorse lunghe ore a causa degli scontri a fuoco tra esercito regolare e milizie del generale Rivelle. Il convoglio francese è finito appunto sotto attacco, e a questo tema il Corriere dedica le prime tre pagine, cioè pagina 2, 3 e 5. Gli occidentali partono da Khartoum, l'Italia non lascia indietro nessuno, è il virgolettato preso dalle parole di Meloni, che si dice soddisfatta. E poi ancora scontri dagli Stati Uniti alla Francia, corsa all'aeroporto sul nostro C-130, che sarebbe immagino l'aereo della Farnesina, anche stranieri. Ci arrivano insomma notizie che in realtà non tutti gli italiani e le italiane che sono lì per vari motivi di cooperazione eccetera sono stati caricati su questo aereo, perché insomma sappiamo che qualcuno non è riuscito ad arrivare all'aeroporto, quindi dovremo poi capire se c'è modo di verificare più direttamente le notizie. Il Corriere ci regala anche uno schemetto in cui, come dire, fa il riassunto delle puntate precedenti e ci ricorda appunto che la guerriglia in Sudan è scoppiata a causa delle tensioni tra l'esercito regolare guidati da Abdel Fattah Burhan e le milizie armate delle forze di supporto rapido, che vengono sintetizzati in RSF, comandate dal generale Dagalo. E erano appunto entrambi, cioè Burhan e Dagalo, ex fedelissimi del dittatore Bashir, deposto nel 2019, e i due hanno orchestrato il golpe che nel 21 ha sciolto il governo. E poi questi scontri invece nascono, almeno insomma diciamo l'episodio clou è la diverse posizioni sui tempi previsti per l'assorbimento di queste milizie RSF, che dovevano, non essendo diciamo regolari, dovevano essere sciolte nell'esercito regolare, secondo Burhan in 2 anni, secondo Dagalo in 10. E il Corriere parla quindi per il regime che c'è adesso alla guida, o che c'era fino adesso alla guida del Sudan, di cleptocrazia, ovvero insomma di una di un regime basato sulla corruzione, quindi non su un regime trasparente, diciamo. Non è chiaro, scrive ancora il Corriere, chi stia prevalendo. Il rischio è quello che si scivoli verso una guerra civile aperta. L'esercito regolare ha il supporto delle Egitto, le truppe RSF invece hanno al loro interno veterani che hanno operato in Yemen, e riceve aiuti dal Chad, forse dalla Libia. Questo è il quadro della redazione del Corriere. E appunto rispetto all'articolo principale, l'articolo principale riguarda l'evacuazione, che qui viene data, ripeto, per compiuta almeno per quanto riguarda gli italiani e le italiane. L'emozione che prova è enorme, è stato devastante ma ci siamo, comincia così l'articolo di Fabrizio Caccia a pagina 2. Sono le 18:39 della domenica più lunga della sua vita e di quella degli altri italiani evacuati ieri da Khartoum. Stefano Rebora, con la moglie, il figlio di 8 anni e 2 operatori della sua associazione no profit genovese Music for Peace, ci manda un messaggio vocale quando ormai finalmente ha davanti sulla pista dell'aeroporto di Khartoum il C-130 dell'aeronautica militare venuto a prendere i nostri connazionali per portarli lontano dalla guerra. Scalo a Gibuti, poi l'Italia. Ci hanno detto che non possiamo né scattare foto né fare video, ci vediamo in Italia. Il saluto finale di Rebora su WhatsApp alla redazione del Corriere. Dopo una giornata di trepidante attesa, tutti i nostri connazionali in Sudan che hanno chiesto di partire sono stati evacuati. Con loro ci sono anche cittadini stranieri. L'Italia non lascia nessuno indietro, dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che non si capisce bene perché dovrebbe essere soddisfatta del fatto di non lasciare nessuno indietro. Cioè, è ovvio che se c'è un aereo che evacua in una situazione di pericolo, non si lascia qualcuno a terra che lo ha chiesto, anche se appunto a noi risulta che ci siano persone che non abbiano potuto fare la richiesta perché non sono arrivate all'aeroporto. E alle 8 di sera, ecco il ministro degli esteri Antonio Tajani che conferma quello appunto che è accaduto: 107 le persone a bordo e più l'equipaggio. E dice: dopo 9 giorni di puro terrore, con l'ambasciatore che è Michele Tommasi, di cui si traccia anche una breve biografia. Sul primo aereo ieri sera i civili a bordo erano 105, quasi tutti italiani, alcuni stranieri, un altro piccolo gruppo di 32, insomma, poi è partito. E queste insomma sono le notizie che ci dà il ministro degli esteri. A fianco un articolo di Alessandra Muglia titolato "Via i diplomatici, ma ora i sudanesi sono nella trappola dei due generali". E per parlare di questo vengono tirate in ballo lo scrittore Daoud Ari, sudanese del Darfur, autore di un bestseller, per questo insomma viene contattato. Il bestseller è Il traduttore del silenzio, e il regista Cox. Entrambi insomma chiedono alla comunità internazionale di non lasciare sole le persone in Sudan. A pagina 5 poi lo vedremo magari nella seconda parte della rassegna stampa, si parla di Wagner e Sudan, quindi del Sudan e oltre. La Wagner avanza in Africa, Putin ha infiltrato i mercenari di Prigozhin in 12 paesi, i file segreti del Pentagono rivelano le difficoltà degli Stati Uniti a contrastare. Questo è diciamo il sommario, ma lo vedremo dopo. E questo lo ritroviamo anche sulla prima pagina con un altro titolo: a Wagner con i ribelli per il traffico d'oro, che appunto rimanda poi a pagina 5. Per quanto riguarda invece il resto della prima pagina del Corriere, troviamo titoli che abbiamo già, argomenti che abbiamo già sentito sulla prima della stampa. Innanzitutto Di Maio come inviato per il Golfo e la protesta della Lega. E poi invece per quanto riguarda quello che il Corriere sintetizza come nodo risorse, un articolo di Federico Fubini: il superbonus frena anche il taglio delle tasse, imposte più basse per chi ha più figli, anche se insomma si parla poi di chi ha da 4 figli in su, si tratta una cosa come dello 0,2% della popolazione italiana. Imposte più basse per chi ha più figli, taglio delle tasse in busta paga da confermare nei prossimi anni, riforma fiscale con riduzione delle aliquote sulle persone e sgravi alle imprese che investono. Il programma di governo è vasto, ma le risorse, quindi il punto che si pone Fubini è: c'è questo programma di taglio delle tasse, ma non si capisce i soldi dove li prenderanno, e magari lo vedremo poi. Il lunedì è anche il giorno che il Corriere della Sera presenta la rubrica di Gabbanelli, e in questo caso è Francesco Battistini, Data Room. Oggi è dedicato ai migranti, alle persone migranti. Il titolo è "Caos e sbarchi, l'effetto Tunisia". La Tunisia è al collasso e il problema ricade tutto sull'Italia. Io direi che il problema ricade tutto sulle persone che stanno cercando di spostarsi per necessità di vita, più che sull'Italia. Dalle coste africane sono sbarcate da gennaio oltre 18.000 migranti rispetto ai 2.000 dell'anno scorso. Per bloccare i flussi il presidente Saied chiede soldi, e quindi una novità. E tutti
e glieli daranno
E glieli daranno, ma tanto tutti speculano sulla pelle dei migranti di qua e di là dalle sponde del Mediterraneo. Magari poi li andremo a vedere questi numeri del Data Room di Gabbanelli, anche se ripeto l'incipit dell'articolo è proprio dei peggiori.
Sì, ci fa capire dove vuole andare a parare, ecco, insomma.
Per quanto riguarda invece l'editoriale del giorno del Corriere, che come sapete insomma c'è ogni giorno sulla spalla sinistra, oggi alla firma altisonante di Francesco Giavazzi, insomma uno dei pasdaran del neoliberismo in questo paese, e su questa testata ci ha funestato per anni con i suoi articoli contro tutto quello che è pubblico. Ora sta un po' più calmo, interessi europei e italiani, di fatto parla dell'Unione Europea, prima delle elezioni europee del 24, cioè nei prossimi 12 mesi, Parlamento, Consiglio e Commissione Europea dovranno cercare di chiudere dossier importanti, scrivere nuove regole fiscali per l'Unione, cioè un nuovo patto di stabilità che sostituisca quello sospeso all'inizio della pandemia, decidere la risposta all'Inflation Reduction Act varato da Biden, quindi valutare e scegliere fra aiuti di Stato e regole di mercato nei settori più esposti alla concorrenza cinese e ai sussidi americani. Chissà, ci avrà i brividi Giavazzi solo a scrivere aiuti di Stato. Infine, chiarire le responsabilità reciproche degli Stati europei nell'accoglienza dei migranti che arrivano in Italia. Sarà una trattativa difficile nella cornice di questo Inflation Reduction Act. Gli Stati Uniti, come ha spiegato Rampini sul Corriere ieri, hanno erogato 370 miliardi di dollari in sussidi per sviluppare tecnologie sostenibili e altri 280 con una legge a favore di ricerca e innovazione. Di questi 52, sempre miliardi di dollari, sono riservati ai semiconduttori. Tant'è che alcune nostre aziende si chiedono se convenga ancora investire in Europa, non sia preferibile spostare alcuni impianti negli Stati Uniti. Il risultato di questa trattativa dipenderà da come sapremo impostarla con gli altri membri dell'Unione Europea. È importante che l'Italia non sia percepita solo come fonte continua di problemi. Dovremo piuttosto riuscire a convincere i nostri partner che siamo un punto di forza all'interno dell'Europa e che le nostre proposte porteranno a soluzioni favorevoli non solo per noi ma per l'intera Unione. Quindi insomma un Giavazzi di governo. Il resto dell'articolo non è particolarmente interessante, nel senso che quello che fa questo articolo è porre questi dossier, come li chiama lui, che l'Unione Europea dovrebbe appunto affrontare. Poi c'è il reparto sulla, in taglio medio sulla prima del Corriere della Sera, 25 aprile, e per il 25 aprile due interviste che non avremmo voluto leggere. Andiamo in ordine di rilevanza, quella più bassa diciamo, Letizia Moratti ce la spolverano di continuo sul 25 aprile perché figlia di partigiano, penso che sia l'unico collegamento che possiamo tracciare. Triste chi non capisce che è il nostro 4 luglio, è la sintesi proposta nel titolo dal Corriere della Sera, ma veramente fa un po' friccicare le mani. Luciano Violante, la Premier allontanerà estremisti e falsificatori. Allora, pagina 9, come non ricordare, lo fa persino il Corriere, come non ricordare il ruolo veramente squallido di Violante nella legittimazione dei postfascisti di AN all'epoca, nell'intorbare il dibattito sul fascismo e antifascismo nel 96, quando da presidente della Camera non si trattenne da fare un discorso che è diventato molto molto celebre, in cui il suo slogan era la pacificazione, sostanzialmente ricordando che migliaia di ragazzi e soprattutto di ragazze, la buttò così, si schierarono dalla parte di Salò e non dalla parte dei diritti e delle libertà, e volle ricordare che di qua e di là c'erano ragazzi e soprattutto ragazze. Un capitolo, questo andrebbe chiesto a lui e a tutto il PD, che ancora non esisteva e si chiamava credo DS in quel momento, che vollero in qualche modo cinguettare confini, no? C'era Fini che voleva almeno formalmente fare di AN una destra sdoganata, questo, cioè l'obiettivo era sdoganarla formalmente, voleva farne una destra europea come diceva all'epoca, e Violante trovò da presidente della Camera, quindi da uno scranno alto e istituzionale, non trovò niente di meglio da fare che procedere a uno sdoganamento che non è cominciato allora, ma ebbe una bella spinta da quel discorso, e che è arrivato fino ai giorni nostri. Questo quando ci chiedono come mai non siete un po' ironici, no? Quando il PD prende questi posizionamenti, prende posizionamento antifascista, perché dovrebbe, come dire, tornare indietro su tutto quello che ha fatto in questi anni, al contrario. Meloni estranea al fascismo, quindi ci rintigna Violante, perché dice dai, dopo tanti anni, magari in tarda età uno ci ripensa. No, invece prende parola per dire che Meloni è estranea al fascismo e che saprà unire i suoi elettori e allontanare gli estremisti. Luciano Violante nasce in Europa, figlio di un giornalista non iscritto al partito fascista che era andato lì volontariamente per poter lavorare.
No, non nasce in Europa, nasce in
Etiopia. Ho detto Europa, scusate. Sì. Gianfranco Fini è figlio di un giovane che partì volontario per Salò. Tutti e due sono stati presidenti della Camera e hanno provato a fare un passo in avanti sul terreno di una memoria condivisa, con un confronto che suscitò mille polemiche. Ma non si capisce perché dovremmo condividere la memoria o fascisti, cioè non è proprio incomprensibile. Presidente, comincia così Roberto Grassi, domani è il 25 aprile, in questi anni fatti di confronti e di scontri nulla è cambiato? Quel confronto nel 98 aveva ad oggetto il confine orientale e la tragedia delle foibe. Sei anni dopo il Parlamento, anche per l'impegno di Piero Fassino, approvò la giornata del ricordo, no? Tanto per dire quali sono tutti gli step della non credibilità dell'antifascismo del PD, io questa di Fassino me l'ero pure scordata, approvò la giornata del ricordo dell'esodo da Istria e Dalmazia e delle foibe. Oggi, a parte alcuni estremismi falsificatori, quella vicenda è ricordata con il necessario rispetto. Ma quali sarebbero gli estremismi falsificatori? Cioè, chi dice che gli storici e le storiche che parlando del confine orientale ricordano che la situazione è un po' più complessa e c'è una responsabilità dello Stato italiano di allora, cioè dello Stato fascista, rispetto a come dire, insomma, a aver portato la guerra nell'ex Jugoslavia, aver perseguitato le persone, aver proceduto insomma a pratiche razziste, aver cercato di far fuori i partigiani e le partigiane dell'ex Jugoslavia, non lo so, queste sarebbero gli estremismi falsificatori secondo Luciano Violante, che veramente continua a parlare, il Corriere gli dà voce, del resto Corriere non è che ci aspettiamo tanto di più. Comunque quella vicenda è ricordata con rispetto. Quanto al 25 aprile, tutte le nazioni civili hanno una data fondativa, gli Stati Uniti hanno il 4 luglio, la Francia il 14 luglio, la Germania il 3 ottobre, in Italia prima c'era il fascismo con la violenza politica, il razzismo e i vagoni piombati, poi ci fu la libertà. Il 25 aprile rappresenta quella svolta, la grandissima parte degli italiani la ricorda con orgoglio. Una miscela di ignoranza, presunzione e nostalgia alimenta lamentose polemiche, per fortuna sono sempre più marginali. Al di là del fatto che non si può neanche più sentire questo limitare la critica al fascismo alle leggi razziali, che sono del 38, nel frattempo il fascismo stava a 15 anni a devastare questo paese, e il fascismo va condannato in toto, non per le leggi razziali, che è stato insomma un regime autoritario, violento, misogino, razzista anche prima delle leggi razziali, poi assolutamente, come dire, anti a sostegno dell'alta borghesia e quindi antipopolare. Insomma, io non voglio fare il riassunto, però non si può veramente limitare a questo fatto, come fa anche in questa intervista Violante, da cui non ci aspettiamo niente di meglio. Poi sempre Gressi dice a Violante: lei riconobbe ad Almirante un percorso nel dopoguerra che avvicinò la destra alla democrazia e sostiene oggi che sarebbe un errore bollare Meloni come post-fascista e che è invece a capo di un partito conservatore. Comunque Meloni è post-fascista, uno può dare il giudizio che vuole sulla Meloni di oggi, ma quello è. Dal punto di vista, mi sembra una descrizione, no, di chi viene dall'MSI. Nel dopoguerra tutti i leader politici, compreso Almirante, si impegnarono positivamente per costruire un nuovo rapporto tra lo Stato e le masse popolari. Io veramente questo impegno positivo di Almirante è vergognoso, sostenuto da Violante ancora oggi. E poi qui la frase clou: Giorgia Meloni è estranea al fascismo, sta lavorando per costruire un partito conservatore italiano, non sarà mai il mio partito, ma spero ci riesca, supererà le nostalgie retrograde che sono anche nella sua testa, evidentemente. Non sto a recitare quello che abbiamo già citato. E poi ricorda Violante che la Costituzione punisce la ricostituzione sotto qualunque forma del 18 partito fascista, riconosce e tutela inoltre tutte quelle libertà che furono soppresse dal fascismo. Mi pare evidente dove stia la verità, non so bene che voglia dire. E poi gli chiede cosa vorrebbe dire oggi su quel famoso suo discorso del 96 e lui risponde: parlai non a caso di ragazze e ragazzi, non degli adulti, non dei capi responsabili delle loro scelte, fra l'altro infantilizzando scelte di una generazione, perché partigiani e partigiane da una parte erano comunque molto giovani nella maggior parte dei casi. Le dittature inquinano gli animi. Bobbio ha raccontato di come a Padova, dove insegnava, non ebbe il coraggio, pur volendolo fare, di strappare dalla vetrina di un bar un cartello con scritto: qui non entrano gli ebrei. Quindi sostanzialmente non risponde Violante alla domanda. E gli viene ricordato poi che grandi intellettuali come Agosti, Luciano Canfora, Giorgio Bocca lo criticarono rispetto a quello che aveva detto sulle foibe. Ma lui dice: nell'azione politica bisogna rispettare le critiche anche quando ti sembrano ingiuste, e quindi non dice niente neanche su questo. E dice cosa dovrebbe fare, poi gli viene chiesto Meloni, per rompere con il passato. Destra e sinistra non sono più grandi categorie, sono le più grandi categorie novecentesche, unificanti del pensiero e dell'agire politico, sono arcipelaghi, esistono più destra e più sinistra, e Giorgia Meloni deve tenere unito il proprio elettorato, allontanare gli estremisti e costruire un futuro privo di nostalgie, di razzismi, di ignoranze. È un compito difficile, ma esistono le condizioni soggettive e oggettive perché il progetto riesca. E quindi eccolo qua il nostro Violante che traccia la linea culturale su cui deve muovere Meloni come non tanto come premier ma come leader di Fratelli d'Italia. Evidentemente molto interessato Violante a questo. Vado veloce sulle altri tre titoli del Corriere. Il primo è in taglio alto sopra il primo titolo ed è un ritratto d'autore, così viene chiamato. Gian Antonio Stella parla di Tina Anselmi, una donna libera. C'è questa ricostruzione storica della figura di Tina Anselmi, è stata anche partigiana, forse è stata scelta per questo oggi 24 aprile. E poi invece in taglio medio la psichiatra uccisa da un ex paziente, questo è successo a Pisa, l'avrete letto negli ultimi giorni. Adesso è stato appurato, insomma, che a uccidere questa donna è stato un suo ex paziente, nel frattempo sono stati donati gli organi. Infine una notizia di cronaca: affoga per salvare due ragazzini un 35enne in Sicilia, appunto perde la vita salvando la vita a due bambini che avevano difficoltà in mare. Ultimo banco, la rubrica di Alessandro D'Avenia, ti dico solo che parla dell'amore.
Oh.
Parla dell'amore e ci dice che l'amore è un lavoro a cui tutti siamo chiamati.
Bene.
Il capo lavoro, ma cosa c'è da imparare? Vi lascio con questo interrogativo inquietante.
E passiamo subito alla Repubblica. Che volevi fare? Passiamo subito alla Repubblica. Allora, la Repubblica apre anche qui con l'appello di Gianfranco Fini. Meloni abiuri il fascismo. Sul 25 aprile interviene l'ex leader di AN: non capisco la ritrosia della destra a pronunciare la parola antifascismo. Gelo da Palazzo Chigi, il ministro Lollobrigida, la premier è riuscita in quello che lui non è stato in grado di realizzare. Di Maio, inviato speciale dell'Unione Europea per il Golfo, la Lega scelta vergognosa. Quindi diciamo Repubblica decide di unire nel titolo di apertura questi due temi che non capisco bene cosa abbiano in comune, però insomma tant'è. A questa questione del dibattito sull'antifascismo, così lo chiama Repubblica, vengono dedicate le prime due pagine interne, la pagina 2 e 3, in cui sostanzialmente c'è un articolo di commento di Emanuele Lauria, il retroscena, gelo sul vecchio capo dalla Premier e da Fratelli d'Italia, Lollobrigida non è il suo tempo. Poi Concetta Vecchio, Fini a Meloni, basta ritrosie sulla parola antifascismo, si ripercorre un po' in questo caso l'intervista rilasciata appunto da Gianfranco Fini a Lucia Annunziata: la destra eviti divisioni sul 25 aprile e si riconosca nei valori della Costituzione. La conduttrice appunto attaccata da Fratelli d'Italia, in Rai un'altra pessima pagina di giornalismo, e Tajani dice che la liberazione è un patrimonio nazionale. La Repubblica poi, sempre a pagina 2, fornisce appunto uno specchietto in cui va a raccontare dove i vari esponenti politici festeggeranno il 25 aprile. Quindi Crosetto se ne va a Cuneo, a Borgo San Dalmazzo e Boves assieme al capo della Repubblica Mattarella.
Crosetto è di Cuneo.
Perfetto, quindi in realtà sarà a casa sua, esce un attimo a fare una passeggiata. Poi Adolfo Urso, ministro delle imprese di Fratelli d'Italia, sarà a Porta San Paolo, luogo simbolico della lotta partigiana nella capitale con la comunità ebraica di Roma.
Cioè Urso sta a Porta San Paolo.
Sì. Tajani invece, abbiamo visto, andrà alle Fosse Ardeatine. Piante d'Ossa.
Ma proprio sul palco? No, scusa se te lo chiedo.
È probabile. Non lo so. Eh beh, un esponente istituzionale, può darselo, fanno parlare.
Urso.
Poi c'è Matteo Piantedosi, appunto il nostro fulgido ministro dell'interno, che sarà a Castelvetrano in Sicilia, nella terra di Matteo Messina Denaro, per partecipare alla manifestazione in memoria nostra organizzata dal sindaco. Elisabetta Casellati, ministra per le riforme istituzionali, sarà a Padova alla cerimonia organizzata dal primo cittadino, dal comune. Fitto invece, ministro delle politiche europee, sarà a Lecce alla cerimonia in piazza Partigiani, dove verrà deposta una corona di fiori sul monumento La Scheggia Marmorea. Così, giusto per fare un aggiornamento. Poi sempre a pagina 2.
Io vorrei solo ricordare di Adolfo Urso, tante volte domani qualcuno lo vedesse sul palco a Porta San Paolo, non c'è scritto palco ma c'è scritto che sta lì,
sì.
Che Adolfo Urso negli anni 90 era nella direzione nazionale del Fronte della Gioventù.
Vabbè, però oggi è ministro, che dobbiamo fare?
Lasciarla a casa sua.
Vabbè, poi c'è un'intervista a pagina 2 a Filippo Rossi, leader della Buona Destra. È stato in insomma amico di Gianfranco Fini. E che succede? Succede che lui dice: si sentono eredi dell'MSI, troppa nostalgia per gli anni 70, ignorano la svolta di Fiuggi. Vabbè, insomma, questo un po' il focus di Repubblica sul pre 25 aprile. La fotonotizia di centropagina della Repubblica è invece dedicata al Sudan. Evacuati gli italiani da Khartoum, la foto raffigura un convoglio che lascia la capitale del Sudan, ieri la missione dell'Unione Europea per salvare i civili. L'articolo, a firma Raineri e Napoli, è la grande fuga dal Sudan, e c'è poi anche qui un'analisi simile a quella che veniva letta appunto dalla prima pagina del Corriere: così la Wagner si prende l'Africa. A questo tema sono dedicate le pagine 12 e 13 della Repubblica di oggi. La grande fuga da Khartoum, missione dell'Unione Europea per salvare i civili, aerei militari protetti dalle forze speciali al lavoro per evacuare i cittadini rimasti bloccati dopo il golpe. Antonella Napoli ci racconta invece che Roma manda due C-130 per evacuare 150 italiani, ma Emergency decide di restare nel paese. Questo è un altro elemento di interesse. Una parte degli operatori di Emergency, l'organizzazione italiana non governativa che a Khartoum gestisce l'ospedale di cardiochirurgia Al Salam, è rientrata in Italia. In sette hanno scelto di tornare con il convoglio di evacuazione organizzato dall'ambasciata, spiega il coordinatore sanitario Franco Masini. Tre di loro avevano già programmato il rientro, ma erano stati bloccati nel paese dall'inizio degli scontri. Restano in Sudan circa una quarantina di operatori, tra cui 38 italiani, che proseguiranno il loro lavoro negli ospedali di Khartoum, Niala e Port Sudan, conclude. Hanno invece deciso di rimanere in Sudan tutti gli operatori di Medici Senza Frontiere, che hanno finora assistito 354 feriti nei combattimenti tra l'esercito sudanese e le forze di supporto rapido, che non si sono fermati neanche durante l'annunciata tregua per le celebrazioni della fine del Ramadan. Intanto il bilancio delle vittime del conflitto sale di giorno in giorno, sono quasi 900 i morti e una decina di migliaia i feriti. A pagina 13 invece c'è una inchiesta di Gianluca Di Feo, i file del Pentagono, raid, affari e piani di golpe, così la Wagner cinge l'Africa dall'Atlantico al Mar Rosso. Continuiamo con la prima pagina di Repubblica, perché i temi sono anche altri. L'editoriale di Ezio Mauro è dedicato appunto al 25 aprile, l'ambiguità della zona grigia, e poi c'è Michele Ainis che firma un articolo di commento, celebriamo il nostro paese, anche in questo caso il tema è il 25 aprile. La colonna destra di Repubblica è invece tutta dedicata all'economia, i 27 obiettivi del PNRR che rischiano lo stop. Questo è un articolo a firma di Amato e Colombo, alle pagine 6 e 7 della Repubblica di oggi, che ricostruisce un po' gli obiettivi del PNRR e diciamo quanto deve essere fatto nei prossimi tempi per sbloccare la terza tranche dei finanziamenti che devono arrivare dall'Unione Europea. PNRR sotto esame, troppi obiettivi, altri 4 su 27 saltano entro giugno. Terza rata pronta, ma il negoziato con l'Unione Europea su altri 16 miliardi è già partito, sacrificati asili nido e colonnina idrogeno per centrare le scadenze. C'è poi un articolo di Rosaria Amato sulla denuncia della Corte dei Conti, fa acqua il piano per risanare il settore idrico, ovviamente un piano a firma del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. A pagina 7 invece viene fatto un quadro delle misure che stanno approvando le città per spendere i fondi del PNRR, dai nuovi tram alle scuole, la corsa delle città a spendere i fondi dopo appunto che è naufragato, insomma, quello che doveva essere il piano finanziato dal PNRR per la costruzione dello stadio di Firenze e della cittadella dello sport a Venezia. Le amministrazioni locali in tutta Italia difendono i loro progetti dopo il taglio del governo agli stadi di Firenze e Venezia, anzi si dicono pronti a presentare altri obiettivi. E su questo
io non ho capito perché hanno levato questo, cioè nel senso ho capito il PNRR, tanto voglio dire il calcio non è un'industria.
Li hanno levato i due stadi perché dici? Perché erano entrambi finanziati come progetti per la riqualificazione delle aree degradate, diciamo tendenzialmente. Il punto è che su Firenze c'è stata tutta una disquisizione se l'area in cui dello stadio possa essere classificata come area degradata, in più veniva dato in
una
gestione,
zona direi borghese della città,
veniva dato in gestione esclusiva alla Fiorentina e quindi non era assolutamente un'opera sportiva per la cittadinanza, quindi su questo è stato un po' bloccato.
Quindi luci dall'Unione Europea su questo.
Sì, e su Venezia idem, perché c'era un conflitto di interessi sul fatto che la gestione veniva data poi a una polisportiva locale che però è di proprietà mi sembra del presidente della regione o del sindaco di Venezia, ma non mi ricordo, c'era comunque un conflitto di interessi su questo. E quindi qui la Repubblica ci fa tutto uno specchietto per raccontarci un po' quello che verrà finanziato con i fondi del PNRR nelle varie regioni. Per esempio nella regione Lazio, Roma procede spedita, il sindaco Gualtieri ha scritto al ministro Fitto per comunicargli che sul piano della riqualificazione energetica di scuole e edilizia residenziale pubblica il comune presenterà altri progetti se ci saranno fondi PNRR rivisti da altri capitoli. Roma Capitale ha partecipato al 90% dei bandi PNRR, 290 i progetti finanziati, di cui 145 assegnati alla città eterna e 97 nel pacchetto Caput Mundi. comunque questi nomi non si possono sentire. Campidoglio e Sovrintendenza hanno accelerato su 37 interventi di restauro e riqualificazione di parchi, monumenti e ponti per completare i lavori entro fine 2024. Poi ritorniamo sulla prima pagina, perché la pagina di economia non finisce qui. C'è un articolo di Chiara Saraceno, l'incertezza del progetto figli, che poi magari ci andiamo a vedere nella lettura delle pagine interne. Sempre al tema economico, la Repubblica dedica anche al tema economico, dedica anche le pagine 4 e 5. Salari al palo, recuperato solo un quarto dell'inflazione, con il più 2,3% nel 2022 siamo penultimi nell'Unione Europea, la media è il doppio. Il PD attacca, nel decreto lavoro in arrivo solo propaganda. Questo è un articolo di Rosaria Amato. Filippo Santelli invece ci parla delle buste paga, zero al commercio, meglio i ministeri, il peso dei contratti non rinnovati. E poi a pagina 5 c'è un'intervista a Del Rio, PD. Graziano Del Rio, senatore PD, tre volte ministro, dice: il governo illude le famiglie e sulla maternità surrogata Schlein sbaglia. Lo sbaglio di Schlein sarebbe quello di forzare un po' la mano, venendo lei dalla corrente movimentista. Dice Del Rio, deve fare attenzione a tenere insieme le varie anime del PD per evitare una fuga verso il centro di, della componente Cattodem, diciamo. Questo un po' è la sua la sua tesi, che mi sembra veramente poco interessante. Volevo dire qualcosa? No. Sulla prima pagina di Repubblica poi si parla anche di altro, si parla di sport. Napoli batte la Juve, si avvicina alla festa Scudetto. C'è un articolo poi di Corrado Augias che parla del nuovo film di Nanni Moretti, Il Sol dell'Avvenire, che parla in maniera indiretta, possiamo dire, della Ungheria 1956. E poi c'è un articolo di Lirio Abbate, il CSM ferma la magistrata scrittrice. Quello di cui si parla sostanzialmente è della decisione del CSM, quindi del Consiglio Superiore della Magistratura, di non autorizzare Marzia Sabella, che è procuratrice aggiunta a Palermo, a fare il tour nelle scuole per presentare il suo libro pubblicato con Sellerio, perché non è un'attività di ambito giuridico. Poi nella lettura delle prime pagine, insomma, andremo a vedere altri argomenti. Quello che vorrei segnalare è che sul tema della morte della psichiatra aggredita da un ex paziente viene scomodato Giuseppe Nicolò, direttore di un dipartimento di salute mentale di Roma, che in un'intervista a Maria Novella De Luca dice: giusto chiudere i manicomi, però per i malati pericolosi non ci sono più posti sicuri. E quindi viene rispolverata è la storia degli OPG, quindi degli ospedali psichiatrici giudiziari, delle REMS, e insomma un po' si riapre la cloaca sulla cattiva psichiatria e sulla psichiatria in generale, fatemi dire. E poi c'era invece un'altra notiziola, prima di lasciare di nuovo la parola per la lettura di altre prime pagine, che ci porta invece negli Stati Uniti. Pagina 17, basta con la laicità, il Texas affigge a scuola i 10 comandamenti. Alta 2 metri, la tavola dei 10 comandamenti si trova sul terreno del Texas Capitol Building di Austin. Tra le leggi approvate dal Senato dello Stato americano, anche quella che impone di creare spazi per la preghiera e lo studio della Bibbia in aula. Questo, insomma, per ricordarci che l'Occidente non ha niente da insegnare al resto del mondo, direi.
E neanche all'Italia, agli Stati Uniti, cioè, oddio, non, fortunatamente non raggiungiamo i livelli del Texas, ma c'è stato un articolo pochi giorni fa, il 20 aprile, sul Corriere, che ci informava: scuola, il ministero concede 2 giorni di permesso per partecipare al raduno Vogliamo Vedere Gesù.
Bello.
Il raduno si terrà a Rimini, se qualcuno fosse interessato. E passiamo alla prima pagina del Messaggero. Il Messaggero titola Giustizia, riforma in 3 fasi. Qui chiamo la compagna a seguirmi, perché allora il Messaggero è sempre molto interessato alle questioni che riguardano la giustizia e che riguardano un po' tutto l'apparato governativo, insomma.
Solo a una certa giustizia, certo. Quella che punta a eliminare i reati dei colletti bianchi, diciamocelo, certo. Perché...
E qua comunque molto preso da questa cosa della riforma, in tre fasi: a maggio la modifica del reato di abuso d'ufficio, giusto appunto, poi l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione, entro dicembre introdotta la separazione delle carriere, Cajazza delle Camere Penali, una svolta liberale. Questo è il commento di Cajazza, e in prima pagina su questo non si mette altro, cioè non c'è nemmeno l'incipit dell'articolo, quindi volendo si può vedere dopo. Invece sul Sudan mette la fotonotizia: fuga dal Sudan con le forze speciali, ponte aereo per evacuare gli italiani, sul terreno i nostri militari. A fianco una notizia che riguarda la flat tax, che mi sembra, come dire, piuttosto interessante come titolo, perché titola: ai milionari stranieri piace la nostra flat tax, picco di nuovi residenti. Dai, quindi ci sta dicendo che abbiamo ragione quando diciamo che la flat tax è un modo per far pagare meno tasse a chi c'ha tanti soldi e più tasse a chi ce l'ha pochi.
Se qualcuno avesse ancora dei dubbi, no, su questa cosa della flat tax.
Cioè, lo dice lo stesso giornale di Caltagirone, ripeto, ai milionari stranieri piace la nostra flat tax, e si saranno fatti due conti. Evidentemente chi ha molti soldi con questa legge paga meno. Detto questo, invece, taglio alto, PNRR, dove vanno i fondi? Lazio e Lombardia avanti. Direi che questo è l'unico articolo che poi potremo leggere dall'interno. Priorità sanità e infrastrutture, l'incognita ritardi, lo schiaffo di Bruxelles agli stadi di Firenze e Venezia, ma per le regioni italiane il PNRR ha messo sul piatto molte risorse per piani ambiziosi. Lazio e Lombardia si spartiscono la quota maggiore dei fondi, e andremo a vedere queste quote e questi fondi. Poi abbiamo una critica costruttiva, viene proprio definita così, cioè la rubrica è critica costruttiva, la coscienza che manca sull'autonomia. L'autore è Angelo De Mattia, e non si capisce bene perché, ma tira in ballo rispetto al 25 aprile, perché di questo sta parlando l'autonomia differenziata. Ma sul 25 aprile ci sono ben altri interventi sulla prima del Messaggero. Anzitutto centrodestra in campo per il 25 aprile, grave errore lasciarlo alle sinistre, è l'articolo di Mario Aiello con una bella fotina di La Russa, che ci fa un po' tutto l'elenco di come abbiamo visto anche da Repubblica, se non sbaglio, di dove stanno i ministri di questo governo il 25 aprile. L'articolo comincia così: non lasciamo il 25 aprile alla sinistra, tra Palazzo Chigi e Via della Scrofa, dove le dichiarazioni di La Russa di questi giorni, pur continuamente rettificati, sono state poco graditi, la destra meloniana ha deciso una strategia che viene definita di tipo entrista sulla festa della liberazione, ovvero dimostrare nei fatti, per noi conta quello che si fa ed è bene parlare meno, è la linea di Giorgia, che Fratelli d'Italia non solo non è indietro rispetto a Lega e Forza Italia nel modo di approcciarsi alla festa della liberazione, ma è anche più in avanti di quanto il centrodestra ha mostrato in altre stagioni. Sproloqui, sostanzialmente sproloqui. Cercando di non ripetere quello che hai detto tu da Repubblica, comunque Meloni sta con Mattarella, Fontana e pure La Russa, che tra Praga e Roma prende aerei a go-go, sono tutti all'altare della patria. E c'è anche una vignetta, ah no, però non era su questo giornale, scusate, mi sono sbagliata, di Giannelli sul Corriere, che non l'ho capita, quindi non ve l'ho descritta. Andando avanti, invece, Francesco Rocca, che se non vi ricordate è il presidente meloniano del Lazio, sarà alle Fosse Ardeatine insieme a Tajani. Poi abbiamo, insieme a Crosetta, a Cuneo, c'è pure Santanchè.
Ah, vedi.
so perché.
Una bella accoppiata.
Una bella accoppiata, sì, sì. E, Adolfo Urso, lo ripetiamo, nella direzione del Fronte della Gioventù, per dirne una, negli anni 90, andrà alla manifestazione che sulle pagine del Messaggero diventa la manifestazione della comunità ebraica. Quindi, secondo il giornale Caltagirone, Porta San Paolo è la manifestazione della comunità ebraica. Penso che qualcuno potrebbe rettificare, ecco,
per dire.
Comunque Urso è molto democratico, ha detto è la data in cui l'Italia ha ritrovato la libertà. Poi abbiamo Nello Musumeci che deporrà un fiore ai caduti nei cimiteri alla periferia di Catania. Unico assente giustificato il ministro dell'agricoltura in missione all'estero, non ci dicono dove.
Sempre Lollobrigida.
Sempre Lollobrigida in missione segreta, evidentemente. E poi Nordio in TV da Fazio: se fosse per me il 25 aprile, una data comunque lì vicina, dovrebbe diventare non solo una festa nazionale ma europea.
Chi lo dice?
Nordio. Oh. Perché la resistenza non fu un fenomeno esclusivamente italiano, al contrario, ma ogni paese se la celebra quando vuole la resistenza di non comunque, vabbè. Detto tutto ciò, però, abbiamo anche un interessantissimo editoriale per la firma di Alessandro Campi sul 25 aprile.
Perché lo fai?
Perché lo faccio perché è interessante. Io ora te lo leggo perché è veramente divertente. Oltre il 25 aprile, intanto.
Già manca arrivato, già siamo oltre.
Siamo oltre. Allora, parte dal fatto che lui, evidentemente, in questi giorni è a Parigi. Quindi ci vuole raccontare che è a Parigi. E a Parigi.
Non si festeggia il 25 aprile.
No, in questi giorni c'è il Festival du Livre di Parigi, dove lui è andato, evidentemente. E a questo festival l'Italia è paese invitato. Lui lo dice in francese, ma insomma, è paese invitato con un ampio padiglione riservato ai suoi editori e autori. Tutti maschi. Poi dice decine di dibattiti, eccetera, eccetera. L'ultima presenza italiana ufficiale a questa rassegna fu, bada bene, nel marzo 2002, ma all'epoca, con Berlusconi a Palazzo Chigi, non era finita benissimo. La delegazione governativa, accolta da manifestazioni di protesta e dall'ostilità del ministro francese della cultura, la socialista Catherine Tasca, mandò all'aria la cerimonia di inaugurazione e se ne andò a casa offesa. Il pregiudizio, attenzione, allora dominante sul Cavaliere, 21 anni dopo, col centrodestra di nuovo al governo dell'Italia, non c'è più. Il clima è tutt'altro, segno che il maturare degli umori politici collettivi radicali, cambi nella scena sociale nel frattempo intervenuti a qualcosa sono serviti, almeno in Francia. Cioè, nel senso,
ma che c'entra il 25 aprile?
Niente, il 25 aprile non c'entra niente, però quello che voglio dire è che sì, è stato cioè, evidentemente è cambiato il governo francese,
nel senso, evidentemente la Francia sta più a destra, questo l'abbiamo capito, visto che ci stanno a dar ferro e fuoco a tutto da mesi, perché no?
L'avevamo un po' intuito, cioè, sì. Ma invece per Alessandro Campi è questo il punto dove sta, che mentre fischiavano Berlusconi non fischiano Meloni, quindi meglio secondo lui. E poi continua dicendo che anche il nostro ministro italiano della cultura Gennaro San Giuliano,
che sta a Parigi pure lui, immagino,
è certo, ha amichevolmente incontrato la sua omologa d'Oltralpe che si chiama Abdulmalak per parlare di come stringere relazioni culturali tra le due nazioni ancora più intense. E poi però vorrei arrivare a questo punto finalmente dice non c'è anti-italianismo, perché evidentemente le proteste, se tu protesti fascisti sei anti-italiano, se tu protesti contro Berlusconi sei anti-italiano. Non c'è anti-italianismo in Francia a questo momento, te lo comunico, e ideologicamente a senso unico, perché l'anti-italianismo era andato ideologicamente a senso unico di moda in certi settori della cultura italiana. E quindi tutto sta articolessa qua, ci vuole dire che mentre in Francia va tutto bene, in Italia siamo ancorati al passato, c'è ancora sto dibattito sul 25 aprile, è l'ora di finirla. E io la sto per finire con la prima del Messaggero. Ci sono due articoli di cronaca. Allora, uno è sulla morte di Barbara Capovani, insomma la psichiatra che è stata uccisa a Pisa, uccisa dall'uomo che stava curando, cioè ovunque c'è scritto che era un ex paziente, mentre qua scrivono così. E poi una gang di giovani, Treviso, sequestrano il presunto pedofilo come nelle serie TV. Adescavano online e rapivano chi gli sembrava un pedofilo. I carabinieri hanno liberato un uomo che era risultato scomparso. E diciamo che mi limiterei a commentare il fatto che la parola gang sulla prima del Messaggero ci deve comunque stare.
Sì, sia Messaggero, insomma, cronaca generale che cronaca di Roma.
Direi di sì.
Sempre.
Io direi che a questo punto mandiamo un brano musicale.
Sì.
No, domani.
Sì.
Vai, facciamo anche sta prima di domani.
Facciamo,
dai.
Tanto so, diciamo tendenzialmente due articoloni, come sempre, sulla prima pagina del Domani. Uno, diciamo, c'è la grande foto di Meloni all'altare della patria, penso rispolverata da qualche altra situazione in cui è andata all'altare della patria, un colluogo visitatissimo dal governo. Esperimento Meloni.
Infatti, insomma, gli assomiglia, è di altra epoca, ma sì. Insomma, lo trovo questo,
sì,
l'altare
sempre...
della patria ci stiano pure loro,
sì.
Insomma.
Esperimento Meloni, la premier ha cercato di trasformare Fratelli d'Italia in un partito conservatore di stampo europeo, ora che i consensi calano torna la propaganda radicale. Questo è un articolo di analisi politica di Davide Maria De Luca, in cui praticamente si rende un po', si fa un po' lo stato dell'arte dei dissidi interni a Fratelli d'Italia in questo tentativo di presentarsi in Europa come partito conservatore tutto sommato accettabile. C'è poi un articolo di Corrado Formigli che andrei a leggere, tanto insomma è abbastanza breve, ma l'umore a destra, il potere segreto di La Russa e la timidezza della premier. Si raccomanda a Giorgia Meloni con i suoi: basta polemiche sul 25 aprile, fate i bravi, c'è da capirla. Appena il presidente del Senato smette di fare danni, inizia il ministro cognato, che sarebbe Lollobrigida. La sequenza di incidenti con la storia, con quella storia, è da galleria degli orrori, a cominciare dalle poltrone di sottogoverno affidate a impresentabili come Claudio Durigon, che voleva intitolare il palco Falcone Borsellino di Latina a Romano Mussolini, Paola Frassinetti, che partecipava con i neofascisti alle parate del Campo 10 a Milano in un tripudio di braccia tese, Galeazzo Bignami, memorabile per la foto vestito da nazista con svastica al braccio, e più di recente mentre fa video scorribande fra le case popolari di Bologna mostrando sui citofoni i nomi degli usurpatori stranieri. Si potrebbe continuare a lungo, ma perché prendersela con questa masnada di nostalgici minori quando il segno della controriforma, della virata storica revanchista, sta scritto proprio lì, sulla fronte della seconda carica dello Stato? Ignazio Benito La Russa, l'uomo che rassicura i marciatori di Predappio. Sono convinto che per il secondo scranno dello Stato il suo nome Giorgia Meloni lo avrebbe volentieri scartato, ma non ha potuto. Innanzitutto la sua classe dirigente è quel che è, ed è ancora troppo forte la quota regressista e nostalgica, prepotente la presa dei La Russa, trapiantati da Paternò a Milano e garanti di assetti immobiliari, studi legali, interessi imprenditoriali. Non è vero che Giorgia Meloni sia una donna sola al comando del suo partito. Ignazio Benito la condiziona e gioca con lei, strappa spesso e volentieri per ricordarle che il potere va condiviso. Come spiegare altrimenti la conferma di suo fratello Romano all'assessorato alla sicurezza della Lombardia dopo essere stato sgamato al funerale di un camerata con tanto di saluti fascisti? Giorgia e Ignazio Benito sono al bivio. Lui derubrica le fosse ardatine e rappresaglia causata dai partigiani per aver ammazzato a Via Rasella una banda di orchestrali. Poi, ostinato, nega che la Costituzione sia antifascista. Infine vola a Praga per togliersi dagli impicci del 25 aprile, commemorando gli ebrei uccisi e il sacrificio dell'eroe antisovietico Jan Palach. Capito la furbata? Intanto Giorgia, inciampata pure lei sulle fosse ardeatine, ondeggia fra desiderio di tener testa a chi le chiede di sciogliere i nodi della memoria e consapevolezza che l'assedio della storia non le darà tregua. E par di sentirlo Gianfranco Fini, suo suggeritore occulto, che proprio ieri è andato dall'Annunziata a dire che non giustifica la ritrosia nell'usare l'aggettivo antifascista. Dopo aver letto il presidente della Camera Fontana definirsi pienamente antifascista, lo scarto leghista è assai maligno, il fondatore di AN avrà avuto voglia di chiamare Giorgio a muso duro. Sbloccati e pronuncia quella parola lì, per l'amor di Dio. Se lei lo farà, avremo forse finalmente una donna di Stato. Questo era il commento di Formigli.
Sì, vorrei sapere per Fontana cosa vuol dire antifascista.
E questo non sappiamo neanche dove sarà Fontana domani, questo non ce l'hanno detto. Ah, all'altare della patria.
All'altare della patria.
Poi il domani ha altri tre titoletti che rimandano poi articoli delle pagine interne. Uno riguarda il tema giustizia, firma come spesso accade di Giulia Merlo, alta tensione sul metodo Pinelli, al CSM tutti contro il leghista. Qui si parla praticamente degli scazzi interni al Consiglio Superiore della Magistratura, in cui nel prossimo plenum del 26 aprile il vicepresidente in quota leghista rischia di essere messo in minoranza, sotto accusa il suo approccio decisionista, e Fratelli d'Italia non ha mai digerito la sua nomina. C'è poi un'analisi di Mario Giro a pagina 11 sul Sudan, la guerra in Sudan è un rompicapo geopolitico, e poi un articolo di Gilda Policastro, vite che vanno insieme alla mia, la poesia ricompone i pezzi, della pagina, diciamo, culturale delle idee del domani.
E non abbiamo altri giornali, vi possiamo solo dare qualche altro primo titolo per dire che avevo torto a dire che gli esteri stavano al centro, perché in realtà
ti ho detto che non era così.
In realtà c'era il primo titolo, è solo sul Corriere. Per quanto riguarda i giornalacci della destra, ce l'hanno parecchio con Di Maio, tanto che il giornale titola Di Maio d'Arabia, e oltre a Di Maio d'Arabia abbiamo La Verità, Di Maio abolisce la sua povertà, e il tempo, la sua povertà, penso ci si faccia riferimento al fatto che ti ricordi la celebrazione, al fatto che era finita la povertà, quello se si andò sul terrazzino a Palazzo Chigi, fecero la festa perché era abolita la povertà.
Per fortuna ho rimosso questa
cosa. Penso si riferissero al reddito di cittadinanza, quindi loro se lo ricordano invece e titolano su questo, sottolineando il fatto che avrà uno stipendio, supponiamo. E il tempo Gigino d'Arabia è il titolo. Invece Libero parla del 25 aprile al suo primo titolo.
Che dice?
E si intitola così: liberiamoci anche dal comunismo. Questo è il primo titolo, dice: il fascismo è morto, liberiamoci anche dal comunismo, gli eredi dei marxisti, che quindi saranno i PD, chi sono gli eredi dei marxisti, si credono i proprietari della democrazia, invece appartiene a tutti, per la penna di Vittorio Feltri. Il Fatto Quotidiano titola invece i tre golpetti della destra, dietro il fumo delle sparate, e quelle che poi definisce con un linguaggio direi specista, porcate, norma salva Trombati, via i ballottaggi nei comuni, impunità sui social. Quindi si fa riferimento a insomma a questi progetti di legge, e direi che con le prime pagine abbiamo chiuso qua. Mandiamo un po' di musica e poi torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Pour vraiment le peuple voir, divisé dans la peur, trop renfermé sur nos mères, telles qu'ils s'aiment et dont les fruits nous arrivent en pleine gueule. C'est le même bourreau qui vient taper sur nos crânes, et entre nous, on se déverse tout le poison de nos drames. Ça tord dans la rue, supporte tous les malheurs, pendant que des bâtiments sont vides, tant pour prendre de la valeur. Ça expulse des familles, des vieux, des enfants, entre cartes de CRS et caméras de surveillance. Quelques années ont suffi pour aseptiser nos ruelles, apartheid social et culturel. Aujourd'hui, les fachos s'affirment. Aiment nous humilier, la ville n'est plus au peuple, mais aux marchands d'immobilier. Fonds spéculatifs, les appétits deviennent tarés. Depuis que la guerre aux pauvres est déclarée, expulsés de nos villes, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides, on ira affronter la pluie qui sévit et va trop loin, on se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient, ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis, on ira se réapproprier, tout ce qu'ils ont pris pour acquis, sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit, solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Populaire, c'est des bandes qui poussent à la place. Nous ghettoïsent, nous font la guerre pour nous envoyer à la case. Les cow-boys sont armés, prennent goût à ta base. Veulent faire déborder le vase pour mieux nous voir boire la tasse. C'est le nouvel ordre qui tape jusqu'à nos quartiers. Police featuring Air France, si jamais t'as pas de papier. Babylone construit son empire sur nos misères. Depuis que les droits de l'homme sont morts lors d'une base policière. Génération bouc émissaire. Mégots de gêne sous le préau écrasé, mais qui n'a pas dit son dernier mot. 2008, injustice, y'a que des murs et des tensions. Des familles, même des enfants, enfermés en rétention. Survivre dans ce merdier est devenu un mode de vie. Des SDF qui crèvent dans le froid devant des immeubles vides. La guerre aux pauvres est officielle. Dites-leur, ça va trop loin, pas d'apartheid, dans la rue nous appartient. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter la pluie qui sévit et va trop loin, on se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis, sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Finira par vaincre,
finira par vaincre.
Qu'ils ont le chiffre, qu'on a le nombre,
qu'on a le nombre.
Et que la rue nous appartient.
Mesures européennes, réhabilitation, synonyme d'expulsion et d'aseptisation. Syndicats, collabos qui jouent le jeu de la drague, pendant que le chaos social est étouffé à coups de matraque. Une populace qui voit la face, mais jusqu'à quand? Et ces putains de médias vendus qui ne connaissent que la propagande. Des flics violents qui aiment provoquer les jeunes. Gouvernement fasciste qui nous en met plein la gueule. Des fonds de pension privés qui rachètent des quartiers entiers. Qui virent ses habitants sans prendre la peine d'y reloger. Sans papier, humilié par les gardiens du chaos. Compagnie aérienne, complice de la nouvelle Gestapo. Trop de collabos pour les charters de la honte. Fichage à des haines, goûts et blessures et déportations. J'appelle à la résistance, mobilisée sur le terrain. Désobéissant, car la rue nous appartient. Expulsés de nos villes, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter la pluie qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis. On ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix.
C'est le front des sans-voix. Le front de ceux qui veulent plus laisser faire. Fascisme institutionnel, voilà l'esprit du maquis, mon frère. Résistance sur le terrain, contre leur politique d'apartheid. Car la rue nous appartient, et parce que nos vies nous appartiennent.
E allora, quando sono le 9:27, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per questa seconda parte della rassegna. Nella lettura delle prime pagine ci siamo un po' sbrodolate, quindi insomma abbiamo fatto un po' tardi, ma ci sembrava comunque il caso di leggere alcuni articoli dalle pagine interne dei giornali per fare un po' un quadro dei temi che un po' abbiamo già nominato nella lettura delle prime pagine. Iniziamo con la questione del PNRR, lo facciamo da pagina 10 della Stampa con un articolo di Paolo Baroni. Flop PNRR, crescita azzerata a causa dei ritardi, impatto nullo del recovery sul PIL nel 2022 e dubbi anche sul 2023. Gli investimenti pubblici previsti ammontavano a 18 miliardi di euro, sono stati 4. Prima di leggere appunto il testo dell'articolo, vediamo un attimo i punti chiave individuati dalla Stampa. Il primo è il flusso delle risorse. L'ultimo documento di economia e finanza, il famoso DEF, aveva previsto per l'anno passato 18 miliardi di investimenti grazie al PNRR, mentre a consuntivo sono stati 4. Il secondo punto è il contributo al PIL, la crescita aggiuntiva del prodotto interno lordo grazie al PNRR PNRR avrebbe dovuto essere di 0,7 punti e invece è risultata trascurabile, appena uno 0,1 supplementare. Il terzo punto sono le previsioni. Il governo si aspetta che nel 2023 le cose vadano meglio e che il PNRR contribuisca con uno 0,8 alla crescita, aumentando la stima precedente di più 0,6%. Ricordiamo appunto che la prima rata il prefinanziamento di agosto 2021 è di 24,9 miliardi versati dalla UE. La terza rata che è prevista per fine secondo semestre del 2022, in prestito di 21,8 miliardi lordi. La quarta rata, che dovrebbe essere nel primo semestre 2023, è di 18,4 miliardi lordi. Quindi Paolo Baroni ci dice che per il governo il PNRR è una grande opportunità per sostenere ed espandere la crescita, ma se le cose dovessero girare male potrebbe rivelarsi anche questo un fattore di rischio. Stando all'ultimo DEF, ritardi e intoppi che hanno impedito di mettere a terra tutti i fondi disponibili già l'anno passato hanno dato un contributo molto ridotto al PIL, e questo insomma l'abbiamo visto. Quest'anno le cose dovrebbero andare meglio e il PNRR dovrebbe contribuire con uno 0,8 alla crescita, aumentando di un paio di decimali le stime precedenti, ma non è detto che questo salto si verifichi. Lo stesso governo, del resto, ha messo le mani avanti specificando che queste nuove stime possono valere solo nell'ipotesi di realizzazione integrale di tutti i progetti così come oggi previsti. Che, detto mentre la trattativa con Bruxelles sulla revisione del piano è ancora in corso e addirittura rischia di prendere più tempo del previsto, è tutto di tant'è che il DEF non dettaglia le spese anno per anno, rinviando tutto alla ridefinizione del nuovo PNRR. L'1% di crescita previsto dal governo è realistico, va detto che tutte le stime delle istituzioni internazionali sono un poco più caute ed oscillano tra lo 0,6 dell'OCSE, lo 0,7 del Fondo Monetario Internazionale e lo 0,8 della Commissione Europea. Il problema, oltre al PNRR, sono le tante variabili esterne, o meglio quelli che vengono definiti veri e propri fattori di rischio. Premesso che lo scenario del DEF incorpora già sia il permanere di un'elevata inflazione a livello globale, nonché il perdurare della crisi internazionale legata all'Ucraina, sia pure con l'attenuarsi delle tensioni nelle forniture di gas, la cornice di incertezza che caratterizza il quadro internazionale suggerisce di considerare alcuni elementi che potrebbero modificare il quadro. Sono quattro gli scenari analizzati dai tecnici del MEF, mettendo in conto ipotesi meno favorevoli circa il profilo della domanda mondiale, i prezzi dei beni energetici, i tassi di cambio e le condizioni dei mercati finanziari. Nell'ipotesi di minore vigore nell'andamento del commercio mondiale, a partire dall'anno prossimo il tasso di crescita del nostro PIL sarebbe inferiore a quello del scenario tendenziale di 0,2 punti percentuali. Vabbè, detto questo, quindi tutta una previsione che non si sa bene dove porterà l'economia italiana. C'è però un altro articolo di Emanuele Bonini, che è l'inviato della Stampa a Bruxelles. L'Unione Europea frena sul pagamento della terza rata del piano, lo stralcio degli stadi di Firenze e Venezia non basta. Piano di ripresa e sostegno finanziario dell'Unione Europea, il lavoro è in corso, i nostri servizi sono in stretto contatto con le autorità italiane in questo contesto. Italia e Commissione Europea continuano il confronto necessario per sbloccare l'erogazione della terza tranche di risorse da 19 miliardi di euro che il governo ancora attende. Finora la Commissione Europea ha erogato 24,9 miliardi di prefinanziamenti ad agosto 2021, una prima rata da 21 miliardi il 13 aprile 2022 e una seconda ad altri 21 il 27 settembre 2021. Contributi frutto dell'esecutivo guidato da Draghi. Il governo Meloni ha presentato la richiesta per il terzo pagamento a inizio anno e un via libera era atteso per la fine di febbraio, poi il rinvio di un mese a fine marzo, e a fine marzo Roma e Bruxelles hanno concordato di prendersi un altro mese di tempo. L'esecutivo comunitario ha sollevato dubbi sulla capacità dell'Italia di tenere fede ad alcuni impegni e ha preferito prendere tempo. Il PNRR è finanziato dal Recovery Fund, di cui l'Italia è il principale principale beneficiario per risorse complessive, il secondo dopo la Spagna per sovvenzioni a fondo perduto. Annunciare pubblicamente che non si può procedere all'esborso di nuove tranche di aiuti europei per i problemi nel paese avrebbe delle ripercussioni sui mercati come in sede Unione Europea. La disponibilità dei partner europei a riprodurre schemi di debito comune in futuro dipende dalla capacità italiana di saper fare ciò che comunque è stato concordato con l'Europa. In Italia si stanno cercando di disinnescare disinnescare il file. Il ministro per gli affari europei Fitto ha tenuto un mini vertice di governo con i ministri Salvini dei trasporti, Giorgetti dell'economia, Piantedosi dell'interno e Valditara istruzione nella giornata di venerdì, e nel fine settimana Bruxelles ha voluto mandare la conferma dei lavori in corso d'opera. Nella capitale dell'Unione Europea non ci si sbilancia. La valutazione da parte della Commissione di una determinata misura nell'ambito del piano per la ripresa di uno Stato membro e il relativo commento pubblico possono avvenire solo dopo che tutte le tappe e gli obiettivi pertinenti collegati a una specifica richiesta di pagamento sono stati completati e la valutazione della richiesta di pagamento è stata finalizzata. Tradotto, manca ancora qualcosa. Allo stesso tempo qualcosa si muove. Bruxelles ha ribadito che gli interventi di rinnovamento degli stati di Firenze e Venezia previsti da un decreto interministeriale di aprile 2022 non sono accettabili perché non rispondenti a criteri e requisiti. Il governo sembra mollare la presa. Non potranno essere rendicontati a valore delle risorse del PNRR, riconosce Fitto, costretto a rinunciare a questi due interventi per non sacrificare tutto. Resta da capire se basterà, perché i servizi della Commissione avevano acceso i riflettori anche sulla riforma delle concessioni portuali. Qui non ci sarebbero garanzie sufficienti sulla loro durata, una dimenticanza che non metterebbe in linea il paese con le regole comuni in materia di concorrenza. Ci sarebbero anche alcuni interventi sulle reti di teleriscaldamento tra i motivi che hanno indotto Roma e Bruxelles a prendersi più tempo per verifiche, valutazioni e confronto. Il governo Meloni, al pari degli altri, non ha ampi margini di manovra, le regole del gioco sono chiare, erogazione semestrale solo dopo aver fatto i compiti a casa. La Commissione dell'Unione Europea non può evitare di far rispettare obblighi e impegni e l'Italia non può esimersi dalle riforme richieste, su cui si continua a lavorare per giustificare altri 19 miliardi. Infine, a pagina 11 della Stampa c'è una doppia intervista che non leggeremo, ma giusto per darne conto, una a Tommaso Foti, che è il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Vogliamo utilizzare tutte le risorse, ma mancano almeno 20.000 tecnici. Irrinunciabili le opere su ferrovie e rinnovabili, dobbiamo investire in opere che abbiano un ritorno, è una grande opportunità. C'è poi, quindi diciamo, qui la colpa viene attribuita alla mancanza di organico e risorse umane e non all'incapacità del governo di gestire le risorse. Dall'altro lato, la controintervista è a Patuanelli, che è il numero uno, definito così, del Movimento 5 Stelle al Senato. Governo pericoloso per il paese, imbarazzante la gestione dei fondi dell'Unione Europea, Meloni vuole tutti i soldi, Crosetto e Borghi no.
E sempre sul PNRR, dalle pagine del Messaggero, un articolo di Michele Di Branco, la mappa dei progetti finanziati dal PNRR a Lazio, 17 miliardi. Innanzitutto ci presenta uno schema in cui si dettaglia quanti miliardi o quanti milioni, a seconda dei casi, andranno alle diverse regioni, e si sottolinea appunto che il Lazio con 17 miliardi sarà quello che dovrebbe riceverne di più, segue la Lombardia con 11 miliardi e mezzo e poi la Campania con 11 miliardi. Poi ci sono regioni anche che raccolgono, sono destinate a raccogliere molto poco, per esempio la Sardegna, il Molise, la Basilicata, anche la Calabria, eccetera. Lo schiaffo di Bruxelles agli stadi di Firenze e Venezia brucia, ma per le regioni italiane il PNRR ha messo sul piatto molte risorse per piani ambiziosi. Lazio e Lombardia si spartiscono la quota maggiore dei fondi, sempre che riescano a presentare in tempo i progetti, a assegnare le gare e rispettare le scadenze. Insomma, dopo le difficoltà per il pagamento della terza tranche da 19 miliardi, sarà necessario per gli enti territoriali riuscire a rispettare tutte le prossime scadenze. Ecco, regione per regione, la sintesi degli interventi. È un articolo di molti numeri, ve ne leggerò alcuni. Quelli relativi al Lazio: sono destinati 17 miliardi per 40 interventi. I progetti vanno dall'occupabilità alle politiche attive del lavoro, alla valorizzazione dei luoghi storici. Predominante la sanità, si punta alla modernizzazione degli ospedali a partire da quelli della capitale, oltre al potenziamento delle strutture di prossimità e alla stabilizzazione degli operatori sanitari. Qui ci sarà molto molto da vigilare su quello che succederà. Fra l'altro, in questi fondi del PNRR, quando si parla di sanità, di scuola eccetera, non si specifica mai se vanno a strutture pubbliche o private, che mi sembra invece un argomento piuttosto rilevante. Il PNRR porta invece in dote 6 miliardi al Piemonte, e poi regione per regione si danno un po' i numeri. Vi leggo appunto le risorse per la Campania: con 11 miliardi alla riqualificazione, si va dalla riqualificazione di interi quartieri come Scampia e Taverna, alla rigenerazione di luoghi simboli come l'Albergo dei Poveri, dalle linee 1 e 6 della metropolitana di Napoli, fino a un impianto per il recupero dei pannolini. Questo articolo è fatto così, cioè è un argomento molto importante, ma essendo che viene di fatto così un elenco, risulta poco leggibile. Vi finisco con la Lombardia, dove ricadranno 11 miliardi e mezzo, il 12,6 dei fondi destinati all'Italia, circa 4 miliardi e mezzo alla rivoluzione verde, scritto così, non si dice altro, 3 alla mobilità sostenibile, 1,5 miliardi finanzieranno progetti su istruzione e ricerca, e questo è tutto. Quindi direi che con questo articolo possiamo anche chiudere qui.
Ma non chiudiamo la pagina economica, perché invece ritorniamo a pagina 8 della Stampa, cioè ritorniamo alla Stampa ma a pagina 8, per di cercare di fare una piccola quadra dei contenuti che dovrebbero essere previsti nel decretone di maggio sul lavoro. Abbiamo detto prima nella lettura delle prime pagine che il governo Meloni ha fissato per il 1 maggio l'inizio della discussione in Consiglio dei Ministri sul decreto lavoro. A questo tema è dedicato un articolo di Alessandro Barbera, che a pagina 8 della Stampa: nel decretone di maggio meno sussidi e tasse, più contratti a termine. Il governo ha solo 3,5 miliardi da spendere, addio al reddito di cittadinanza per gli occupabili, Salvini chiede un ritocco delle pensioni minime, Meloni e Giorgetti scettici, mancano le risorse. I pilastri del decreto vengono definiti in 3 punti dalla Stampa: taglio del cuneo, il governo sta preparando un taglio dei contributi in busta paga ai lavoratori dipendenti, arriverà a maggio o giugno per garantire un aumento del netto di almeno 15 euro per chi guadagna fino a 25.000 euro l'anno, me coglioni. Se le risorse saranno concentrate, l'aumento potrebbe essere più alto. Il secondo punto riguarda i contratti: il decretone prevede la liberalizzazione dei contratti a termine, proprio guarda, veramente sarà meraviglioso, fortemente limitata dal precedente decreto dignità del governo giallo-verde di Conte.
Non ci sembrava limitatissimi,
Andrà ancora peggio, diciamo. Nei primi 2 anni le causali per giustificare il lavoro temporaneo saranno meno vincolanti per il datore di lavoro. E infine il terzo punto è addio reddito. Il governo ha pronto lo spacchettamento del reddito di cittadinanza in 3 misure, GIL, GAL e PAL. I lavoratori occupabili fra i 18 e i 59 anni avranno diritto al sussidio solo per quest'anno, dovranno aderire al patto per il lavoro e a corsi di formazione nei centri per l'impiego. Questi erano, diciamo, i 3 nodi principali del decreto, che verrà discusso, appunto, come abbiamo detto, il 1 maggio. La bozza in circolazione è di 160 pagine. Dentro ci saranno almeno 3 cose tutte rilevanti, dice Alessandro Barbera: la riforma del reddito di cittadinanza, un piccolo e nuovo taglio delle tasse in busta paga ai lavoratori dipendenti e la liberalizzazione dei contratti a termine, appunto, come abbiamo appena detto. Matteo Salvini vorrebbe aggiungere a questo questo menù già ricco una quarta portata, un ritocco all'insù delle pensioni minime. Partiamo da questo, che è la questione più dibattuta all'interno della maggioranza di governo. Nell'audizione della scorsa settimana in Parlamento, il ministro del Tesoro Giorgetti aveva detto esplicitamente che il decretone avrebbe concentrato tutte le risorse sul taglio delle tasse in busta paga. Il perché è semplice: a disposizione ci sono 3,5 miliardi, la cifra appena sufficiente a garantire un aumento del netto in busta paga ai redditi più bassi. Le cifre che circolano varrebbero 15 euro in più al mese per redditi annui fino a 25.000 euro. Fonti del Tesoro garantiscono che il taglio potrebbe essere anche più cospicuo, purché le risorse vengano concentrate su una misura. Il taglio del reddito di cittadinanza garantirà nuove risorse, ma non subito. Per il momento Giorgetti deve mostrarsi particolarmente prudente. L'aumento dei tassi di interesse non è finito e mai come ora il governo sui conti pubblici non può permettersi fughe in avanti. Ecco perché l'aumento delle pensioni minime è in forse. Nei contatti con i colleghi di partito Giorgetti si è mostrato molto laico, salvo avvertire del rischio polverizzazione. Del resto Salvini ha gettato il sasso nello stagno, ma l'idea non sembra appassionare nemmeno Forza Italia, che pure aveva insistito per il ritocco ai pensionati introdotto con l'ultima finanziaria. La riduzione del cuneo fiscale salirà dal 3 al 4%, diceva ieri il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, avallando dunque l'ipotesi di concentrare questo intervento sugli stipendi falcidiati dall'inflazione. Per inciso, se anche i 3,5 miliardi andranno per intero a ridurre il costo del lavoro, in autunno occorrerà trovare altrettanto per garantirlo nel 2024, e non essendoci margine per altro deficit, bisognerà cercare le risorse da aumenti di entrata o tagli alla spesa. L'altra gamba del decreto del 1° maggio, forse quella politicamente più rilevante, sarà una maggiore liberalizzazione dei contratti a termine, oggi vietati allo scadere dei 2 anni. Nel primo anno la liberalizzazione è completa e non occorrerà alcuna causale. Fra il primo e il secondo anno nelle aziende ci saranno 3 strade possibili: esigenze previste dai contratti collettivi, di natura organizzativa o per sostituire altri dipendenti. Infine c'è la riforma del reddito di cittadinanza sul tavolo del Ministero del Lavoro da mesi. Tramontata l'ipotesi del MIA, misura per l'inclusione attiva, l'ultima bozza divide il reddito in 3 parti: GIL, garanzia per l'inclusione lavorativa, GAL, garanzia per l'attivazione lavorativa, e PAL, prestazione di accompagnamento al lavoro. La GIL è lo strumento che confermerà il reddito a chi non è occupabile, potrà essere chiesto dalle famiglie con almeno un minorenne a carico, 1,60 euro, o un disabile, e un reddito ISEE non superiore ai 7.200 euro l'anno. L'assegno in questo caso varrà fino a 500 euro al mese. Il GAL è la misura che interesserà i cosiddetti occupabili fra i 18 e i 59 anni in povertà assoluta. Lo potranno ottenere per un massimo di 1 anno senza rinnovo e varrà fino a 525 euro a famiglia. Il terzo strumento del nuovo reddito, la PAL, è in realtà transitorio. Sono i soldi che verranno concessi agli occupabili che hanno avuto il reddito nei primi 7 mesi di quest'anno e hanno sottoscritto il patto per il lavoro. Dal 1° settembre avranno diritto ad altri 350 euro. In tutto questo, quindi diciamo, se questi sono i 3 cardini fondamentali del decreto in discussione al Consiglio dei Ministri del 1° maggio, c'è la reazione del PD. La reazione del PD con un decalogo di proposte che la stampa riesce ad anticipare a pagina 8, con un articolo a firma di Carlo Bertini. Il piano in 10 punti del PD sul lavoro, elaborato dalla responsabile della nuova segreteria Cecilia Guerra, si articola così: ad ogni norma del governo fa fronte una proposta antitetica dei Dem. Il governo usa la carota di un mini taglio del cuneo fiscale, dice Guerra, e il bastone dell'aggravio della precarietà del lavoro. Da qui la prima proposta di garantire una strutturale riduzione del cuneo fiscale anche attraverso un riequilibrio della distribuzione del prelievo complessivo e una vera lotta all'evasione. Nella legge di bilancio, è la premessa, hanno aumentato la precarietà ampliando l'utilizzo dei voucher. Il decreto lavoro cambia inoltre le causali per contratti fra 12 e 24 mesi, liberalizzandole anche a livello aziendale o addirittura nella contrattazione individuale fra datore e lavoratore, senza paletti. Ed ecco lo slogan del PD: restituire dignità e qualità al lavoro, così declinato. Combattere la precarietà del lavoro, limitare il ricorso ai contratti a tempo determinato a partire da quelli di brevissima durata, regolamentandoli, come hanno fatto in Spagna, rendendo più conveniente per le imprese i contratti stabili. L'apprendistato deve diventare il canale ordinario di ingresso nel mondo del lavoro, vanno aboliti gli stage extracurriculari gratuiti e ancora al punto 5 combattere il lavoro povero e garantire tutele adeguate. Punto 6, ridare forza alla contrattazione collettiva approvando una legge sulla rappresentanza per eliminare la piaga dei contratti pirata e permettere l'applicazione erga omnes dei contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni più rappresentative. Punto 7, introduzione di un salario minimo con il trattamento economico dei contratti collettivi e una soglia minima legale condivisa con i sindacati. Punto 8, superare la regola del massimo ribasso negli appalti e garantire nei subappalti anche privati le stesse condizioni di lavoro e di salario dell'appalto originario, quindi no alla catena senza limiti dei subappalti. Punto 9, definire tutele adeguate per il lavoro digitale a partire da rider, quindi diritto all'assicurazione, alle ferie e alla malattia. E infine punto 10, proseguire nel cammino già iniziato con il ministro Orlando per completare la riforma degli ammortizzatori sociali rendendoli effettivamente universali per i lavoratori precari autonomi e del digitale. E voilà.
E quindi,
diciamo che la notizia è che nel decalogo del PD, quindi quello che sarebbe il piano che il PD sta elaborando per la riforma del lavoro, è stato introdotto ufficialmente nero su bianco la proposta del salario minimo, che comunque è un tema di dibattito, ecco, diciamo.
È un tema di dibattito che tornerà e su cui torneremo. Dopo questo passerei agli esteri, in realtà qua un po' esteri, un po' no. Si parla, come vi avevamo detto dalle prime pagine, della rubrica Data Room di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera. Il titolo per questa pagina, che è la 13, è "La Tunisia è al collasso e il problema è italiano". E diciamo che il titolo è peggiore dell'articolo, che comunque ha questa impostazione comunque del vedere dal punto di vista di chi non vuole persone migranti in Italia, ma l'articolo in realtà è quasi tutto focalizzato sulla Tunisia, mentre il titolo evidentemente no. Comunque, andando a vedere appunto la firma Battistini e Gabanelli, il 10 aprile un calciatore tunisino, Issaoui, si è dato fuoco per contestare il governo, una protesta identica a quella dell'ortolano Bouazizi che il 17 dicembre 2010 si era incendiato, scatenando le primavere arabe prima in Tunisia, poi in Egitto, in Libia e in Siria. 12 anni dopo quella rivoluzione che spazzò via la dittatura di Ben Ali, ma ha reso i tunisini ancora più poveri, è cambiato poco. E nel frattempo la Tunisia, che dista solo 130 chilometri da noi, è diventata un problema italiano. Questa è l'impostazione. Nel 2022 l'Italia ha superato la Francia ed è ora il primo partner commerciale dei tunisini. Qui abbiamo il protagonismo di Eni, che si dice sta rimpiazzando le forniture di gas russo, anche perché il gasdotto Transmed Mattei passa proprio dalla Tunisia. E all'Italia puntano i migranti, così si esprimono, mentre in Libia ne sono detenuti 685.000, tutti determinati a partire. E vorrei sottolineare che quello che scrivono Gabanelli e Battistini è che non spendono una parola sul fatto che ci sono 685.000 persone, a detta loro, che sono detenuti in lager, che ormai è stato straprovato essere luogo di tortura in Libia, ma il problema è che queste persone vogliono partire. E mentre dovremmo andare a prenderli e liberarli da quei lager, come minimo. Inoltre, dice, i porti tunisini di Sfax, Sarzis e Madia si sono riempiti di disperati dell'Africa subsahariana. Non so se devo commentare ogni scelta lessicale di questo articolo. Nei primi tre mesi di quest'anno la Guardia Nazionale tunisina ha intercettato e riportato indietro 14.406 migranti, mentre l'anno precedente erano 2.500. 18.893 sono gli sbarchi sul territorio italiano, 2.764 sono persone con passaporto tunisino. Questo è il dato al 18 di aprile. Nello stesso periodo dell'anno ne arrivavano circa 2.000. L'Observatoire National de la Migration tunisino dice: l'emigrazione dalla Tunisia è diventata un comportamento sociale che attraversa ogni famiglia. Il 65% dei tunisini dichiara di volersene andare a qualunque costo. Se si intervistano gli under 13, è il 90% della popolazione che vuole lasciare la Tunisia. Perché? Quindi ci dà un po' una ricostruzione a ritroso di quello che è successo in Tunisia. Si parla appunto di una nuova costituzione che ha rifiutato l'integralismo islamico, così scrivono, ma poi si descrive una forte instabilità delle istituzioni: 6 presidenti, 9 premier e 11 governi in 12 anni, nessuna nuova infrastruttura, il turismo azzerato dagli attacchi terroristici intorno al 2015 e anche prima. E poi si arriva a parlare del fatto che nel 2019, sull'onda delle proteste popolari contro una classe politica corrotta e incapace, è stato eletto presidente Saied, un giurista sconosciuto ai più, che parla un arabo classico per molti tunisini quasi incomprensibile. E cosa ha fatto Saied? Ha ridotto a una quasi insignificanza l'opposizione, ha messo all'angolo i sindacati. Il 17 aprile ha arrestato l'anziano leader degli islamisti Ennahda con l'accusa di terrorismo. In più di 3 anni ha fatto approvare con un referendum popolare cambiamenti alla Costituzione per attribuirsi ampi poteri, ha sciolto il Consiglio Superiore della Magistratura revocando arbitrariamente 57 giudici e istituendo tribunali militari per opposizioni, giornalisti e imprenditori, ha mandato a processo il proprietario della principale voce d'opposizione Radio Mosaic, ha azzerato la Corte Costituzionale, ha esautorato il Parlamento facendone eleggere a dicembre 22 uno senza partiti e votato solo dal 12% della popolazione, ha limitato per decreto le attività e i finanziamenti delle ONG, ha nominato premier una donna, la prima nella storia dei paesi nordafricani e medio orientali, senza poi darle però veri poteri. Dal punto di vista economico, oggi si importa tutto a partire dal cibo, l'inflazione supera il 10% e i prezzi degli prodotti militari sono aumentati del 13% per quanto riguarda olio e frutta, il 25% le uova, insomma si fanno vari esempi di questo collasso economico. E poi si arriva a raccontare appunto che le 800 piccole e medie imprese italiane faticano, cioè che non mi pare un problema, il problema maggiore delle persone tunisine in questo momento. Ci fa anche l'elenco di chi ha delocalizzato tra le non piccole aziende in Tunisia, si parla di Novartis, di GSK, Shell, H&M, Bayer, Pfizer, eccetera. Ci tengono solo le esportazioni d'olio d'oliva e di fosfati. Aumentare davvero sono le rimesse dall'estero degli emigrati verso le famiglie. Per non fallire Saied ha bisogno di soldi. A dicembre 22 il Fondo Monetario Internazionale gli ha bloccato il prestito da 1,9 miliardi. Perché gliel'ha bloccato? Perché in cambio vuole l'eliminazione dei sussidi sociali, i tagli a scuola e sanità, l'innalzamento dell'età pensionabile e le privatizzazioni, cioè un
Beh, comunque è il Fondo Monetario Internazionale, mica. No,
sono d'accordo.
Niente di beneficenza.
Però chiudiamo la Tunisia in questo modo.
Come è stato fatto con tanti paesi in giro per il mondo, con Grecia in primis, comunque.
Certo. Certo, e quindi bloccato il prestito, dice un modo per cavarsela per Zayed è quello di giocare la carta dei migranti. Il 21 febbraio il presidente fa un discorso molto duro e in colpa della pessima situazione economica ai subsahariani che ci hanno invaso. E grida, che ci hanno invaso sono parole sue ovviamente, e grida: forze straniere favoriscono l'arrivo di africani cristiani per minacciare la nostra identità araba e islamica. Ordina una vera caccia al nero con l'espulsione di centinaia di cittadini del Mali, della Guinea, del Senegal e chiede all'Europa soldi per fermare l'onda migratoria, a partire come fece per la Turchia di Erdogan. Ma innanzitutto c'è da dire che tantissime persone provenienti dai paesi subsahariani vivono in Tunisia, e perché vivono in Tunisia, non perché la stanno usando come paese di transito, e anche queste persone stanno subendo appunto cacce all'uomo e alle donne per strada e violenze di vario genere. Per esempio tanti e tante studiano in Tunisia provenendo dai paesi e poi è chiaro il ricatto di Zayed, che vuole i soldi. Del resto l'Europa fa così: paga Erdogan, può pagare pure Zayed, penserà lui. E se l'Unione Europea non paga, in fondo gli va bene comunque. Da una parte diventa determinante nel Mediterraneo, dall'altra fa partire per l'Italia i tunisini che possono creargli più rugna, che abbiamo detto al 65% vogliono migrare. E tanto Meloni ha portato il problema a Bruxelles. La Tunisia è una nazione amica, va aiutata in un momento di difficoltà. L'Italia ha già varato diversi piani d'aiuto, l'ultimo riguarda uno stanziamento sempre briciole, 200 milioni tra il 21 e il 23, e include ovviamente cosa? Un pacchetto di motovedette e droni per il controllo delle partenze. Quindi qua manca il pane e noi gli diamo i droni. E a fine aprile il ministro dell'interno Piantedosi, quello francese Dermanin e la commissaria per gli affari interni dell'Unione Europea Johansson sono annunciati a Tunisi per parlare della questione. La questione è come sempre sul corpo dei migranti e delle migranti, non si parla sostanzialmente d'altro, e con questo si chiude il data room di oggi.
Veramente utilissimo.
Veramente utilissimo, veramente utilissimo. Sì.
Che facciamo? Una piccola pausetta, che dici? Poi
una piccola pausetta, eccola qua.
C'est bien que je te vois, j'ai deux trois trucs à te dire.
Vas-y, dis-moi.
Ouais, par rapport à ma copine qui est soi-disant ta femme.
Ouais, comment ça, soi-disant? Ouais, c'est ma femme.
Ouais, c'est ta femme et tu la frappes.
Et alors, mais je la frappe, mais tu quoi? Tu viens ici pour me dire ça?
Ouais, je viens ici pour
tu
dire ça.
Tu crois que je sais pas, je la frappe, je la correctionne et alors?
Et tu crois que c'est bien?
Mais de quoi? C'est comme ça, je la frappe, c'est comme ça.
De quoi? C'est comme
tu
ça.
Tu sais ce qu'elle a fait?
Et alors?
Est-ce que tu sais ce qu'elle a fait?
Et alors, toi t'es un bonhomme, tu crois que tu sais bien de frapper une femme sans défense?
Sans défense?
Ouais, sans défense.
Sans défense? Sans défense, et alors?
Elles sont toutes les mêmes, mis à part ma mère et mes sœurs. Si j'étais un homme, je me dirais que le sexe faible, mes cœurs. Regarde ce qu'elles sont devenues, le cœur impur, les mœurs dégradent. L'image de la femme de prostitution et de sexe en cas. Si j'étais un homme, est-ce que je me contenterais de ces propos? En me disant que l'émancipation s'est faite malgré nous trop tôt. Qu'il faut pas confondre les rôles des dominants, dominés, obstinés comme la MLF. Condamner cette gente à sa destinée. Est-ce que je viendrais sous-estimer celles qui se battent pour réussir? Qu'elles se fassent pas d'illusions sans passer sous un mec à coup sûr. Est-ce que j'interdirais à ma sœur de sortir le soir de peur qu'elle donne son cul? Finisse sur un trottoir.
Pausa brevissima.
Pausa brevissima, ritorniamo subito in voce con l'ultimo pezzetto di questa rassegna stampa di oggi, lunedì 24 aprile 2023, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Leggiamo qualche titoletto dalle pagine, dalle cronache di Roma dei quotidiani. Iniziamo con Repubblica: Fiumicino caccia all'autorossa dopo il tentato rapimento di un bambino di 9 anni nel giardino di casa, indaga la mobile. Ma più diciamo più interessante in realtà è la questione rifiuti, che molto spesso ci andiamo a cercare nella cronaca di Roma per capire un po' gli umori politici, il dibattito politico di questa città. 257 milioni per Malagrotta. Nella discarica chiusa dal 2013 urge un intervento di bonifica o si rischiano sanzioni. Il costo del capping doveva essere di 125 milioni, è più che raddoppiato e con fondi governativi. Metro C, controllori in cantiere senza certificato medico, non c'entra niente la cosa dei rifiuti, però era il sottotitolo. Una bonifica che doveva costare 121 milioni di euro è finita a costare più del doppio. Il progetto più economico era stato approvato ma poi è stato ignorato ed è stato scelto quello molto più costoso. L'intervento doveva essere fatto con il denaro dell'avvocato Maglio Cerroni, RAS dei rifiuti definito il supremo, e invece verrà compiuto con i fondi governativi, dunque con i fondi, con i soldi di tutti. Questo quanto starebbe accadendo con la discarica di Malagrotta, o almeno questo quanto si starebbe verificando secondo l'ingegner Francesco Rando, da sempre braccio destro del RAS dei rifiuti, che ha espresso le sue perplessità in un'articolata nota inviata al presidente della regione. Quindi diciamo che Malagrotta continua a fare danni anche dopo la chiusura. Malagrotta, di frequente indicata come la più grande discarica d'Europa, per 40 anni ha inghiottito tutti i rifiuti della capitale. Chiusa nel 2013 dall'allora sindaco Marino, non è ancora stata messa in sicurezza e continua a rappresentare un pericolo per l'ambiente. Per questo, per quel sito, l'Italia rischia inoltre una stangata di sanzioni europee. Della bonifica si è quindi tornati a parlare a fine marzo, dopo che il governo ha messo a disposizione per l'intervento 250 milioni di euro e dopo che il sito è stato visitato da Gualtieri, dal presidente Rocca, dal commissario europeo Sinkevicius, dal commissario governativo per la bonifica delle discariche Giuseppe Vadalà e dall'assessore regionale Fabrizio Ghera. A quel punto Rando, ex amministratore della Giovi, la società di Cerroni che gestiva la discarica, ha scritto al governatore. Il manager ha specificato a Rocca che nell'ormai lontano 30 maggio 2007 la sua società ha presentato alla regione un progetto per il capping e la copertura della discarica, redatto dalla società Montana SPA. Inizialmente si voleva realizzare nel sito un parco naturale cittadino con oltre 340.000 piante, per poi passare, alla luce delle esigenze del commissario ai rifiuti per Roma, al progetto della Città del Sole, un complesso fotovoltaico. Nel 2015 è stato così presentato un nuovo progetto alla regione, redatto sempre dalla Montana, prevedendo una spesa di 121 milioni, e il progetto è stato approvato 3 anni dopo dalla regione. Sembrava finalmente fatto, ma non è andata così. Sempre nel 2018 la discarica è stata infatti sequestrata e affidata a un amministratore giudiziario che si è rivolta a un'altra ditta, la Technital di Verona, chiedendo un progetto per il capping, che tra l'altro, volendo essere precisi, non è una bonifica ma solo una messa in sicurezza. La nuova società ha così messo a punto un piano dei lavori del valore di 257 milioni, più del doppio rispetto a quelli programmati da Cerroni e approvati dalla regione. Rando assicura che i fondi per la bonifica erano stati accantonati dalla Giovi, raddoppiando la somma necessaria. L'amministratore giudiziario ha chiesto aiuto alla regione e sono arrivati i fondi governativi, soldi di tutti per Malagrotta, con la speranza magari di recuperare poi quelle somme dal supremo. Questo era un po' la notizia su Malagrotta. La cronaca di Roma, di Repubblica, non ci riserva granché d'altro, se non appunto in classe anche d'estate, pronto il bando scuole aperte per l'estate 2023 per rendere fruibili gli istituti statali della città per laboratori e attività scolastiche. C'è poi Rocca sulla sanità, il PD a Rocca sulle nomine, con queste regole blocca tutto, ASL commissariate da Rocca, il PD così si blocca tutto, i consiglieri Dem, Valeriani e Droghei ci deve spiegare perché ha centrato le scelte sul personale. Voilà. Non so, tu hai altro?
Io ho la cronaca di Roma del Messaggero, che insomma ci sono ascoltatori, ascoltatrici, direi soprattutto, almeno si sono manifestati ascoltatori che amano molto queste pagine, quindi come non dargli conto. Il primo titolo è: ciclabili troppo pericolose ma la burocrazia frena i lavori. Secondo il messaggero, io non so quello che ci sia di vero qua dietro, dice i dirigenti comunali non firmano gli atti, la burocrazia blocca gli interventi per mettere in sicurezza riciclabili. Da mesi il comune chiede interventi per i tratti delle piste che creano maggiori problemi di traffico e mettono a rischio i ciclisti, che sarebbero quelle di Pineta Sacchetti, di via Gregorio VII, di via Prenestina e di via Tuscolana, ma i progetti non vengono firmati per paura, leggo qua, di incorrere nell'accusa di danno erariale. Questo sarebbe il problema. Oltre a questo troviamo Deor, a rischio il piano, ora si teme un'invasione, si sta parlando dei tavoli all'aperto di ristoranti e bar, Piazza di Spagna, Trinità dei Monti e tutto il Tridente rischiano di tornare a essere invasi dai tavolini, anche perché a venire incontro ai desiderata dei titolari di bar e ristoranti ci si è messo il TAR, che con una sentenza che ha congelato l'ennesimo piano di massima occupabilità del comune e permesso l'installazione di sedie e tavolini su suolo pubblico non autorizzati. Questo è quanto. La fotonotizia non la capisco perché parla di una persona a me ignota che si chiama Beatrice De Dominicis. E poi abbiamo a centropagina l'incubo dei bimbi rapiti, reagisce a 9 anni e si libera. A Fiumicino un uomo ha cercato di portare via il piccolo. Questo caso di cronaca con una madre che racconta che volevano portare via questo bambino, è scattato l'allarme e questo sarebbe successo sabato mattina, e caccia al sequestratore. Accanto continua la campagna del Messaggero contro Termini, il titolo è Termini fuori controllo, molestata turista spagnola. Sostanzialmente si tratta di uno scippo, questo che viene messo sulla prima pagina. E poi sì, quando si va a pagina 45 troviamo in caratteri cubitali Termini, nuova violenza, turista rapinata all'alba, via Marzala, una ventenne spagnola aggredita, palpeggiata e derubata. Questa sarebbe la sua deposizione. Poi ci si appunta su quella che sarebbe la rabbia del quartiere. Ora che Termini sia un quartiere è un po' difficile sostenerlo, ci sono le solite dichiarazioni di gente X, che può essere chiunque o nessuno, che dice qui non si vive più. Questo è il refrain sempre usato su questo giornale. E poi direi che sulla prima pagina non c'è altro.
Sì, e non c'è altro anche, devo dire, nella cronaca di Roma del Corriere della Sera, nel senso che le notizie sono tutte abbastanza irrilevanti. C'è una narrazione molto romanticizzata e lirica dell'Expo 2030, quindi del progetto che è stato presentato dal governo agli ispettori del Bureau International des Expositions, con un grande show per supportare la candidatura di Roma alla prossima esposizione universale, che noi continuiamo ad augurarci venga assegnata a qualche altra città. Sinceramente
ci dispiace per gli altri, ma qui è veramente una vega.
Non si può fare. E il titolo di apertura: condono 60 milioni non riscossi, capitale dell'illegalità, il tesoretto di oneri sulle sanatorie, le minacce di morte al generale dei carabinieri al lavoro nell'ufficio, la relazione del comune nelle carte dell'inchiesta sulle tangenti, disordine voluto dei fascicoli. Quindi una città in cui non si riesce a riscuotere le tasse e a raccogliere i soldi dei condoni edilizi tendenzialmente.
Avevo perso una notizia sulla prima della cronaca di Roma del Messaggero. Al Circolo, che non si specifica quale, ma poi se vai a vedere la pagina scopri che è Canottieri Lazio, lezione di galateo con nobili e attrici, gli incontri letterari sono uno spettacolo, lezione di bon ton con il marchese della Fontanazza. So se questa notizia ti rallegra questo lunedì 24 aprile. Non particolarmente. Io direi che con la rassegna stampa possiamo dichiarare
L'abbiamo chiusa,
perché ora dire che questo è un articolo non si può dire.